Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly.
Amici e amiche di Outcast, benvenuti a un altro appuntamento con Outcast Weekly. Io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Davide Quedex Giulivi.
Ciao.
E visto che siamo che la next gen si avvicina, ormai siamo alle porte, stiamo registrando il 28 ottobre, la serata del 28 ottobre, non so quando la ascolterete voi, però c'è stata oggi pomeriggio la presentazione delle nuove schede grafiche della AMD Radeon, quindi abbiamo tutti gli elementi per parlare della next gen, di quanto vi costa, se siete un giocatore o una giocatrice che ha voglia di giocare alla roba next gen. Siamo qui per parlarvi delle opzioni che avete a vostra disposizione, da quella più economica a quelle più costose se siete carichi di soldi, meglio per voi. Premessa da fare, non faremo giudizi sulle line-up di lancio, su cosa avrete a disposizione con cui giocare, è semplicemente un elenco di opzioni hardware, quanto vi costa comprare quello piuttosto che comprare quell'altro, e magari poi anche parlare velocemente anche degli schermi a cui attaccare l'hardware che avete scelto.
Esattamente. Quindi, anche perché la lineup più figa ce l'ha il PC Deilo, giusto? Me lo confermi?
Lo sì, per forza. da come si da come sembra che andranno le cose, avrà da scegliere sia la roba che esce su Xbox che esce su PlayStation, magari non al lancio, magari dopo sei mesi, un anno, però prima o poi sembra che si giocherà prima o poi tutto su PC. Però vabbè. Quindi cominciamo dall'opzione più economica, che è l'Xbox Series S.
Eh sì, la Serie S non la si batte come prezzo.
Madonna, 300 euro.
Costa quanto un SSD buono su PC.
Mettiamo subito le mani avanti su quanto costeranno le configurazioni fighe PC.
Facciamo esatto. Vabbè, comunque 299, che è la console, quella bianca e piccolina, quella molto moderata, anche molto bella nell'aspetto, bianca, insomma.
È più piccola della sorellona grossa, giusto?
Sì, esattamente. È forse leggermente più alta, ma molto più stretta. Comunque sì, allora è una bella macchina anche questa, perché monta, il punto debole della vecchia generazione, ce lo ricordiamo tutti, erano i processori Jaguar 8 core che andavano veramente a carbonella, era un'architettura creata intorno al 2010-2011.
Già al tempo non è che fosse il top della gamma.
No, cioè su PC è letteralmente uscita ed è stata ignorata da quanto faceva schifo. Cioè, il tipo che è uscita, sì, costava poco, ma l'idea originale era il tentativo di AMD di trovare spazio nei tablet e nei super portatili, quelli con su Android che facevano quelle cose lì, esattamente. Quindi andava bene, l'idea originale era farci girare Chrome. Poi quelli di Microsoft e di Sony sono andati da AMD dicendo: "Oh, ma noi ci servono dei processori." Quelli di AMD hanno detto: "C'è che gli rifiliamo la ciccia che non ha avuto nessuno."
La scena me la immagino diversa. Loro vanno lì e gli dico: "Ah, ci servirebbe un processore." AMD che gli fa vedere tutti questi processori e li vedi che quelli di Microsoft, ma sono un po' cari. E poi gli cade l'occhio su sto cestone di roba. Ma senti un po', ma quello lì che cos'è? Ma no, dimmi che cos'è.
È andata proprio così, è andata proprio così. Solo che quella versione che è arrivata su PC era 4 core, quelle delle vecchie console ne avevano 8. Comunque niente, facevano comunque cagare. Quello che è successo è che in questa generazione sono arrivati i processori Zen 2 e la serie S ha esattamente lo stesso processore che c'è sulla serie X, quindi dal punto di vista processore ha tutta la potenza che serve che necessaria ad eseguire i giochi in next gen. Quello in cui è molto più scarsa è il comparto grafico, che ha una versione super ridotta di quello che c'è in Series X. Se Series X ha, se non erro, 4 14 teraflops, andiamo di teraflops per ridurlo, insomma,
a un numero che è più comprensibile,
sì, esatto,
diciamo,
per semplificarlo. No, ne ha 12, ero stato un po' generoso nei confronti di Series X. Serie S ne ha 4, esattamente un terzo.
Madonna, quindi è brutale il downgrade, diciamo, sì, nel comparto grafico.
4 teraflops è meno, è quanto una Radeon RX 580, quindi una scheda di 5 anni fa ormai.
La Series X che non l'abbiamo detto non ha il lettore ottico, quindi è solo i giochi li potete solo scaricare,
esattamente,
che c'è una particolarità: sia la S che la X in America sono acquistabili a rate, la Series X è la più economica, con $25 al mese per 2 anni. E questi $25 al mese includono il Game Pass Ultimate. Uh-huh. Quindi è la grimaldello lo usano come grimaldello, Microsoft vuole usare come grimaldello per fare entrare, per diffondere in maniera più capillare possibile il Game Pass Ultimate.
Vabbè, ha senso.
Che però in Europa ancora, io non l'ho ancora vista questa offerta, almeno quantomeno in Italia, se si va sul sito non c'è scritto 200-300 euro oppure 25 al mese per 2 anni, no, non c'è niente del genere ancora, quindi però quindi è una cosa anche questa da tenere, che magari prima o poi arriverà anche qua questa offerta.
Ah sì, probabile. Sì, insomma, è la console per chi magari c'ha il televisore 1080 oppure la collega a un monitor a 1440. Quelli di Microsoft la vendono come la console per il 1440p.
Quanto è vero?
4 teraflops per 1440 sono un po' pochini, sinceramente. Questa è sempre l'architettura RDNA2 e quindi è a parità di unità di calcolo, eccetera, produce più delle generazioni precedenti, spara più pixel delle generazioni precedenti, però comunque sono pochini. Diciamo che molto probabilmente si troverà a suo agio quel televisore a 1080, e credo ce ne siano ancora tanti in giro, economici.
Io ce l'ho ancora, per dire.
Esatto, sì, ma ci sono anche semplicemente i ragazzi che nella loro camera hanno il 27 pollici 1080. Quindi, insomma, in quello se la caverà benissimo, ha meno RAM e ha un hard disk soprattutto ridotto, che è forse il punto peggiore da un certo punto di vista, considerando che non c'è il lettore di Blu-ray.
Quanto è grande?
512 gigabyte.
Non è tantissimo, poi ci metti il sistema operativo.
Esatto, ci installi 3 gioconi alla Red Dead Redemption e ti sei fregato l'hard disk.
Esatto, sì. Quindi devi farti la cosa che li scarichi, li togli, li scarichi, li togli, esatto. E non tutti hanno
la gigabit in casa.
Esatto, sì, connessioni veloci con cui scaricare in tempi brevi giochi grossi.
Esatto, però c'è anche da dire che magari uno che compra Serie S non compra 50 giochi all'anno, sì, magari esatto, ne compra 10, quindi quelli se li gioca, oppure gioca a FIFA.
Quando uno comincia a dire compri 10 giochi all'anno, sono 70 euro di giochi, se li compri al lancio sono 60-70 euro, sono 600 euro all'anno. Il Game Pass Ultimate non è poi secondo me comincia a essere un'offerta interessante dal punto di vista economico.
Decisamente. Cioè, il fatto è che probabilmente nel Game Pass non ci saranno questi... magari non c'è FIFA, magari non c'è Call of Duty,
quello
e
sì.
Sono i tipici giochi che giocano le persone che magari giocano solo pochi titoli. Vabbè, ma comunque, detto questo, la Serie S comunque è una bella macchinetta, per 299 non la battete. Chiunque vi dica che è possibile fare qualche cosa di comparabile a quel prezzo vi sta dicendo una bugia, o vi comprate i pezzi usati e allora smanettando un po', ma a 299 veramente, cioè, ho pagato di più alcuni miei alimentatori.
Non voglio.
Ma era bello.
Non c'è bisogno che metti fai pubblicamente dei tuoi altarini peggiori.
Vabbè, quindi la Serie S abbiamo detto che è la base di partenza. Passiamo a
la Serie X, che è rimaniamo. Anzi, no, se vogliamo andare per ordine di costo, dobbiamo fare la PlayStation 5 Digital. Andiamo esattamente per costi. Quindi la prossima è, se volete, se odiate Microsoft o Xbox per qualche motivo, e però volete comunque andare a, volete rimanere next gen, la prossima scelta è la PlayStation 5 Digital, che costa €399. Mm-hmm. Ah, non l'abbiamo detto, l'Xbox esce il 10 novembre 2020 e la PlayStation 5 esce il 19 novembre 2020. Quindi...
Ma peraltro escono tutte e due le Xbox a 19?
Sì, sì, la data è la stessa. Ah, okay. Ho controllato, la data è la stessa di entrambe, sì, sì. E la Digital, che cos'ha di differenza, che cos'ha di speciale sta Digital?
La Digital che non c'ha il lettore di Blu-ray, l'unica cosa che
costa distingue... 100 euro in meno della versione normale e non ha il lettore Blu-ray, per il resto è identica alla standard.
Per il resto è assolutamente identica, anche la grandezza dell'SSD è lo stesso, che è di... 825, sto andando a memoria, ma secondo me è esattamente 825 GB, che diventavano un bel
qualcosa.
Sì, esatto, un bel po' di meno con il sistema operativo. Diciamo che sono console, questa generazione di console, col fatto che poi oltretutto sono console pensate per il 4K, e quindi i giochi con le texture in 4K di solito sono belli cicci.
Come Madonna, sì, sì.
Sono console che così nella loro versione da scatola metteranno l'installazione di 8-10 giochi, poi dopodiché si va, rischia seriamente di andare incontro a problemi di...
Che tra l'altro con questa cosa degli SSD interni e con la PlayStation 5, ce l'ha, con queste nuove tecnologie del trasferimento più veloce degli SSD e tutto il resto, non si può neanche dire, vabbè, ti compri l'hard disk esterno, no.
Entrambe le console hanno detto, sia Microsoft che Sony hanno fatto sapere che se vi comprate un hard disk esterno potete utilizzarlo per installare i giochi della precedente generazione, dato che entrambe le console sono retrocompatibili, puoi utilizzarlo per fare quello. Però l'SSD interno, che sono entrambi, si vantano, allora, quello di PlayStation... E ha un sacco di soluzioni che dovrebbero renderlo l'SSD più veloce.
Sì, sì, ne ha parlato un botto nella presentazione, esatto, di tutte queste soluzioni proprietarie. Sì, sì.
Sì, perché c'è un sistema di compressione delle texture che è basato su Doodle. Insomma, fondamentalmente si sono presi quello che era il software più utilizzato dagli sviluppatori per la compressione delle texture, ci hanno fatto un chip intorno dicendo glielo facciamo fare a lui il lavoro di compressione e decompressione dei dati. Quindi questo, unito al fatto che è un SSD collegato al processore tramite PCI Express 4.0, fa sì che loro parlino di 8-9 GB al secondo compressi con punte di 16, non sapremo mai se queste punte vengono raggiunte veramente, sì, però insomma è un hard disk veloce, sicuramente molto veloce.
E dal punto di vista di performance, di prestazioni, è superiore alla Series X, alla Series S, mannaggia. Faremo tutta la serata così finché non passiamo a parlare d'altro.
E la console in generale o dicevi solo la stessa?
La PlayStation 5 si sistema praticamente a livello prestazionale tra la S e la X praticamente.
Sì, però molto più vicino alla X che la S.
Che alla S. Parlando... Sì, no, non volevo. Sì, sì,
sì, stiamo parlando di sempre riducendo il comparto grafico ai teraflops, qua stiamo parlando di 10 teraflops, 10 punto qualche cosa, mi pare 10 punti.
Il processore è lo stesso della S o...
Il processore
o è... AMD non ha fatto la cosa. Guarda, questo l'abbiamo già venduto alla vostra concorrenza, se volete lo vendiamo anche a voi.
No, è un processore che è sempre 8 core e 16 thread, solo che se quello di Series X va a 3,8 GHz, quello di PlayStation parte da 3,5 e arriva a 3,6, che guardo. Comunque ha qualche gigahertz in meno.
Perché loro hanno scelto. È tutta passiva la PlayStation 5 come il raffreddamento? Ricordo male.
No, assolutamente non è passiva.
Ah, no, allora ricordo.
È un pentolone spaziale, però è molto ben disegnata. C'è un sistema di raffreddamento a metallo liquido.
Ah, è vero, sì, che ne abbiamo parlato. Sì.
Esattamente, sì. C'è fondamentalmente un grosso ventolone che butta fuori dai lati della console, che ha quelle sorte di alette laterali apposta per convogliare l'aria nella direzione a lei più...
Se giocate in un tunnel del vento...
Pare che sia silenziosa. Ecco, una cosa che pare abbiano tutte le tre console, siano tutte molto silenziose. Questa, rispetto alla vecchia generazione, che PlayStation 4 è nota per essere un F14 al decollo, qua si sono sforzati per... Comunque, sì, no, il processore è lo stesso. Diciamo che quello di Sony parte da una frequenza di 3,5 e arriva, credo a 3,8 o 3,7, è variabile. E Mark Cerny ci ha tenuto a dire che ma noi l'abbiamo fatta apposta perché così non sprechiamo corrente quando non serve, eccetera. Quelle di Microsoft hanno detto: oh, noi andiamo a 3,8 sempre, ce ne sbattiamo un po' il cazzo.
Che poi, parlando di differenze di overclock di processori PC, ne parliamo, è la differenza di 0,3 MHz in termini di pratici.
Gigahertz, non megahertz.
Gigahertz, scusa.
È veramente gigahertz... molto, molto poca. Un po' perché quando si gioca in 4K, e sia PlayStation 5 che Series X dovrebbero essere collegate a televisori in 4K, a fare da livella è il 4K. Il 4K è chiamato tra gli appassionati The Great Equalizer. Perché? Perché se voi avete il processore i5 da 90 euro o l'i9 9900K, giocate in 4K e vedete che la differenza è estremamente relativa. È nell'ordine di aspetta, ma fa 5 fotogrammi in più, ma è costato 10 volte tanto. Quindi
è diciamo la scheda grafica che fa il lavoro.
È la scheda grafica, a quel livello lì è la scheda grafica. Comunque la differenza tra i due processori è assolutamente insignificante in ogni caso, e in più anche il comparto grafico, sulla carta è migliore quello di Series X, ma la differenza è molto ridotta, cioè non è niente che uno sviluppatore mentre sta facendo la trasposizione del gioco su PlayStation 5 non possa fare dire vabbè, ok, qua abbasso questi due effetti qua, il gioco
gioca gli effetti di luce, l'ambient occlusion, ci sono mille parametri che puoi limare per recuperare quei 5 o 6 frame che magari perdi. Sì,
esatto.
Quindi se la scelta di una console piuttosto che l'altra non dovrebbe essere fatta in base alle prestazioni su carta, perché in termini di pratici non cambierà pressoché nulla.
E la digitale costa 3,99, giusto?
Esatto, sì.
3,99. È un altro prezzaccio, devo dire, per quello che c'è dentro la console, perché sì, stiamo parlando di 16 sì. GB di RAM, sto SSD che, insomma...
com'è che si chiama quello di Fortnite, il gran capo lì, come si chiama?
Tim Sweeney ha detto che non c'è niente che è di
top of the line o top best in slot, cos'è che ha detto?
State of the art for the industry.
L'ha definito niente. Come un capolavoro di tecnica questo.
Perché fa delle cose molto fighe. Lui viene trattato dal processore centrale come se fosse un'estensione della RAM, e il controller che gli hanno creato intorno permette al processore al controller di spostare i dati dall'SSD alla memoria principale in background, anticipando un po' quelle che sono le necessità del gioco. Quindi fondamentalmente Sweeney dice beh, ma sta roba non c'è un equivalente su PC. In realtà
è un po' quello che fanno i giochi online quando ti calcolano, quando spari la lag, com'era la latenza quella roba lì,
la predictive
latency o qualcosa del genere,
esattamente, sì. Ma allora molto molto vagamente in realtà quello che hanno fatto questi qua di Sony è stato seguire quelle che sono gli sviluppi della grafica, andavano in una direzione ben precisa quegli sviluppi sono inseriti all'interno delle DirectX, ok? Fondamentalmente nel DirectX 12 c'è una cosa che si chiama sampler feedback, che permette al processore, diciamo, di selezionare le texture corrette da mettere in RAM, nel caso del PC nella memoria video della scheda grafica, nel caso dell'Xbox nella memoria principale, solo quelle corrette senza scaricarsi vari livelli. Vi ricordate quando voi state giocando a Apex Legends? Ovviamente mentre voi correte su un prato, le texture migliorano di definizione mentre si avvicinano a voi. Quello è il buon vecchio MIP mapping, ok? fa sì che per evitare che la vostra scheda grafica perda un sacco di tempo a elaborare texture che da lontano voi non, comunque non riuscireste a cogliere i dettagli, fa sì che quelle lontane sono una risoluzione e quelle vicine sono una risoluzione molto più alta. Il sampler feedback permette alle schede grafiche di, e contemporaneamente al processore di scaricarsi solo le texture che effettivamente state volete sbattere su schermo, e questo riduce di molto il traffico. Ora, quelli di Sony hanno pensato di fare tutta questa roba all'interno del loro controller, lo fanno fare in hardware, perché non volevano impegnare la CPU. Quindi, effettivamente, questo processore fa delle cose, che questo SSD fa delle cose che non ci sono su Xbox e neanche su PC. Ma la verità è che quelli di Microsoft contemporaneamente hanno fatto uscire DirectX 12 Ultimate, e su Xbox, ancora prima che arrivi sulle DirectX 12, c'è questa cosa che si chiama Direct Storage, che dà ad alcuni core della CPU lo stesso compito. E gli dice, oh, sta roba falla, ma dà il compito al processore. Quelli di Microsoft dicono, noi riusciamo a farlo lo stesso. Anche in software ci riusciamo, perché comunque i nostri core sono abbastanza veloci, ce ne abbiamo 8, bla bla, figurati su PC quando ce ne avremo 12 o 16, ci abbiamo tempo per fare sta roba. Quindi non, diciamo che quelli di Sony sono voluti andare sulla parte complicata e farselo in hardware, quelli di Microsoft la sono fatta in software. Io ho dubbi che anche lì gli sviluppatori avranno grossi problemi a fare il gioco cross-platform per la differenza.
No, non si cioè, anche perché poi i team, come si chiama, i kit di sviluppo sono praticamente dei PC alla fine. Poi usano un sacco di gente, usa l'Unreal Engine piuttosto che Unity. Cioè, ormai non c'è il concetto, un po' quando eravamo giovani noi, di quelli che lavorano sul metallo, ma no, ormai non esiste più.
Non esiste un bel po', perché i giochi sono così grossi che mettersi a lavorare sul metallo
non
sarebbe...
possono permettersi.
Esatto. Comunque la PlayStation comunque è una bella macchina, c'ha anche un audio, ha un chip dedicato all'audio che è potente quanto l'hanno detto. Oh, ma lo sapete che il chip che abbiamo dedicato all'audio è potente come 4 core della vecchia PlayStation 4. La risposta che si sarebbe dovuto dargli è, cioè, credo facciamo cagare quei core, però adesso comunque insomma hanno un audio 3D molto figo, pare sia con
che funziona solo con le cuffie, però se mi ricordo, mi
sembra, sì, esatto. Per adesso, poi vorrebbero implementarlo anche su speaker in futuro. Comunque
5+1, 7+1, quelle che soluzioni,
sì, no, ma anche stereo, c'è sempre stereo anche. Dell'audio virtuale, sì. Però le cuffie sicuramente sono quel posto dove funzionerà meglio. Comunque a 399 la PlayStation 5, se anche questo è un prezzaccio per quello che c'è dentro, insomma.
Esatto, sì. Poi salendo abbiamo le a pari merito, perché costano la stessa cifra, la Series X di Xbox e PlayStation 5, la versione standard, che stanno a 500 euro, anzi 499,99, perché ovviamente, però per 500 euro vi portate a casa la Series X, è più potente della S, l'abbiamo detto, non sì, di tanto, ma lo è, e ha il lettore ottico, ha sì, l'hard disk più grosso, abbiamo detto, altre sì, differenze?
Beh, no, quando tu dici che non di tanto, no, in effetti è abbastanza di tanto, è esattamente 3 volte la potenza grafica.
Ah no, sì, no, adesso
grafica. Mi
confondo con la PlayStation 5, sì, c'hai ragione.
No, della PlayStation 5, il margine è risicato, ma ha lo stesso processore.
Tra S e X la differenza è abbastanza importante.
Abbastanza importante. Il comparto grafico è 3 volte più veloce.
Però non costa 3 volte tanto, ok? Che è una cosa sommato
positiva, esattamente. Ha 16 GB di RAM, una cosa che non avevano detto, che la serie S ne ha 10. Ah, okay. Peraltro, una cosa interessante è che tutti, anche io, quando ho visto...
Come, non 8?
8? No, no, 10. Puoi farle da 10, ma se usi il numero giusto di controller ti viene utile per fare un bus a 320 bit. Comunque... cosa hanno fatto quelli di Microsoft? Hanno tenuto lo stesso processore della versione S, ci hanno messo questa sezione grafica molto più pompata, hanno messo la RAM più grossa, perché ovviamente essendo la console pensata per il 4K avevano bisogno di almeno 16 GB di RAM, e l'hard disk è da 1 TB in questo giro. L'hard disk come tipologia è lo stesso di serie S, ed è un hard disk fondamentalmente uguale a quello che potete comprarvi su PC se vi prendete la giusta scheda madre, un SSD, scusate, dico sempre hard disk perché sono un vecchio bacucco, ancora li chiamo così, un SSD collegato tramite PCI Express 4.0 che porta i suoi 5 NVMe, esattamente, questo è saldato sulla scheda madre come potrebbe essere un bel prodotto Apple, così non lo potete cambiare. Entrambe le console hanno i loro slot di espansione. Se PlayStation 5 ha uno slot NVMe, esattamente come quello che potete avere su PC, e Western Digital ha già presentato un SSD compatibile con PlayStation 5.
Ma quindi cosa si apre la console e si infila dentro? No, perché
esattamente.
Non, è una roba che non ti invalida la immagino.
No, c'è letteralmente una vita laterale, ho visto. Vita laterale che si rimuove, c'è una sorta di... c'è uno scompartino e si inserisce dentro l'SSD. Si
incastra, entra nello slot, quindi sì.
Sì, quelli di Sony hanno detto che loro specificheranno quali sono i modelli che funzionano. E il primo è questo Western Digital Black che hanno presentato.
E quanto costa? L'hanno detto
anche il prezzo? Costa veramente cioè, è un po' per il fatto che è il primo compatibile con PlayStation 5, ma VD Gaming Black, vediamo un po'. Allora, vediamo se c'è lo store. C'è il tuo store, ma che meraviglia. Accept performance storage built for gaming, va bene, ok. Dimmi quanto costi, ma era una cifra che era poco inferiore all'intera console.
Ecco, appunto, sì, ci stavo pensando. E che, per che dimensioni?
Sì. Sta caricando la pagina di Western Digital che evidentemente dovrebbe comprare degli SSD più veloci. Allora, il VD Black SN750 costa, ma perché a partire? Ah, questo è 250 gigabyte, no, un terabyte, grazie, un terabyte.
Quanto costava quello da 250 per fare tanto per ridere?
No, ma questo 54, forse non sto guardando quello corretto, perché quello che ho visto io era molto più costoso. Allora, $329 il terabyte, no, ma il terabyte costa $130
$130. Quindi arriva qui, facciamo 150 euro per un tera aggiuntivo.
Esattamente. Sì, costa come metà console, esatto.
Sì, no. All'inizio non penso che sia una spesa che consiglierei.
Ah, infatti.
Magari più avanti, quando cominceranno a scendere, come il resto la RAM, i prezzi.
Ho assolutamente sbagliato. Stavo
costa molto di più o molto di meno?
Costa molto di più. Il modello da un terabyte costa $229.
Ancora, vabbè, il discorso rimane ed è anche rinforzato, non è una spesa che consiglieremmo di fare.
Esattamente.
Se cominciate a prendere, mettete che vi pigliate una digital, perché ok, a sto punto se decidi di fare una spesa del genere ti pigli solo la digital, sono €400 di quella, poi fai 250 perché quando arrivano qua le tasse e tutto il resto IVA, sono 400-650 euro. Comincia a essere quasi consigliabile di farsi il PC piuttosto che una PlayStation 5 con €650.
Però ecco, diciamo che è il primo presentato.
Sì, ok, sì, early adopter, tutto, quindi esatto. I prezzi scenderanno, però...
Esatto. Ah, peraltro lo diciamo ai nostri cari spettatori, ma pare che tra Covid, meno richieste da parte dell'industria, mercato un pochino in depressione, mercato dei data center, non dei videogiochi, credo che quest'anno faccia un po' il botto, il prezzo degli SSD dovrebbero calare del 30-40% nel giro del 2020, durante il 2021.
Ah, bene, io ho comprato, quindi potrò pareggiare il numero di SSD che hai installato tu sul tuo PC magari.
Se non lo raddoppio io nel frattempo.
Ah, nel frattempo, giusto per non correre rischi che ti raggiunga.
Vabbè, comunque diciamo, stavamo parlando di Series X. Allora, se su PlayStation vi comprate l'SSD giusto, nello specifico questo fantastico VD Black, o i prossimi 980 Pro che ha presentato Samsung, pare che anche quelli saranno
certificati. Che ho linkato, c'è un link che poi magari adesso, perché il link è di proprio quando l'hanno presentato, magari qualcosa è uscito, il 980 Pro PCI Express 4.0.
Esatto, con il grande scandalo degli appassionati, perché la serie Pro di solito non usava quel tipo di NAND. Ma
ah no, è morto, questo... non c'è più la pagina, è morto il sito, quindi ok, niente. mi dà error 526, deve essere morto proprio il sito, TweakTown, fa vedere? No, TweakTown esiste ancora, no, è morto proprio il sito, ok, no, niente. Certo.
Ma come no, TweakTown? Ah ok, ma TweakTown esiste, cazzo, è uno dei più...
Ah, io non lo vedo TweakTown.
Vabbè, ne parleremo più avanti in un'altra puntata.
Okay, esistono anche, anche come si chiama, Samsung ha presentato la loro versione PCI Express dei loro 4.0 dei loro
SSD. È anche disponibile su Amazon, guarda, c'è la versione 500 giga, costa 154 euro. Però sono dei missili questi, vanno a 7 gigabyte al secondo,
vanno più veloci di quindi vanno più veloci di quelli installati sulle console.
Leggo, no, in teoria, in teoria no, sì, leggono. Poi a me sta roba del gigabyte in più in meno mi piace.
Sì, però vabbè, sì, ma, infatti è un po' come quando parlavamo l'altra sera dei tempi di risposta di un monitor. Se si passa da 10 secondi a 5 secondi, ok, la differenza è no, ma quando si passa da 16 millisecondi a 10 millisecondi, cioè
esatto,
è una differenza rilevabile con gli strumenti. Tu fisicamente dubito che a meno che non sei il fenomeno degli FPS, allora ci mancherebbe, ma sì, magari la differenza la fa.
Esatto, però a me piacerebbe che un giorno qualcuno faccia uno studio empirico del tipo mettendo dei campioni di FPS, facendoli giocare con o senza i sistemi di riduzione della latenza, a vedere che cosa cambia.
Ma anche farli giocare con un monitor a 60 frame, 60 Hz piuttosto che a 360, magari.
Sì, esatto, infatti. Vabbè, comunque, 60-360 forse inizia un po'.
Sì, sì, no.
Facciamo 144-360.
Da 144 in su, sì.
Comunque, stavamo dicendo, Xbox Series X è chiaramente una eccellente bestiola, il sistema di espansione usa delle cartucce di Seagate care come loro, non so dirti i prezzi, ma stiamo parlando ancora di prezzi.
È una cosa proprietaria.
Sì, è una cosa proprietaria.
Quindi non puoi neanche dire, vabbè, lo prendo per PC e lo passo, no. Se nope. lo prendi per Xbox e te lo tieni per Xbox.
Esattamente. Le cartucce credo che non siano ancora in commercio, ma...
Costranno come quelle del Neo Geo, si torna indietro, come hai ben detto.
Ah, tu dici che ti mettono già sopra il gioco? Non ci avevo pensato, io pensavo che dovessero vuote.
Te la vedo che ci mettono sopra un gioco.
E quindi niente, Series X, ottima macchina, promette parecchi giochi a 120 fps, il primo dovrebbe essere Gear 5, Gears of War 5 per essere chiari, c'è quello che è già uscito per One X, ma
anche per PC è uscito, ci ho giocato, sì, certo, sì, sul certo. Pass, sì, sì.
Sì, su PC non va a 120 fotogrammi, va a quei fotogrammi che vuoi te.
Va a te ci ricopro.
Peraltro, Gears 5, come tanti giochi usciti dai Microsoft Studios, girano che sono in modo incredibile. Di solito fanno dei frame rate fantastici. Sono programmati in modo splendido. Vabbè, comunque. Series X viene quanto, Delu, ricordamelo?
499. Guarda, in America questa, come la S è possibile comprare a 25 al mese, questa 35 al mese per 2 anni. No. Col Game Pass Ultimate, che includono un botto di roba l'Ultimate, perché se non sbaglio include tipo anche EA Origin, EA Pass,
sì? Roba del...
Sì, ma l'Ultimate è proprio l'ultra globale totale, c'è una botto di roba dentro. E che tra l'altro se hai l'Ultimate ci puoi anche giocare su PC. Ci include, include entrambi, quindi tu per 35 al mese ti porti a casa la console che è tua, non è neanche incomodato da dire come i modem degli internet provider, no, è tua per 35 euro al mese, te la porti a casa, non devi non c'è neanche da dare un acconto, è 35 al mese per 2 anni ed è tua. Che fanno 35 al mese per 24? Facciamo giusto il conto. 840, la paghi il doppio quasi, però però cioè, Game Pass Ultimate e non sborsi 500 euro subito, che magari non ce l'hai neanche, preferisci tenerteli per altre cose. Boh.
Sto guardando l'Ultimate ha dentro Watch Dogs Legion, non è tipo uscito oggi?
No, non è ancora uscito.
Ah, non è ancora uscito, okay. Immagino
esce a giorni, oggi sono uscite le recensioni, per dire.
Ah, ok.
Perché oggi, per chi ci ascolta, è 28 ottobre, ricordiamolo.
Esatto. Va bene, adesso possiamo iniziare a parlare della roba seria.
Ma no, una cosa che mi permetto di dire è che, allora... I produttori di console dicono c'è 4K a 120 frame al secondo. Ma è vero? È una balla che ci raccontano o è vero?
Allora, quando quelli di Microsoft hanno fatto altro che dire la nostra console può fare 4K a 60
frame. Ok, li può fare, è un discorso.
Certo, se giochi Super Meat Boy puoi farne anche di più.
Esatto, ne puoi fare anche 500 se giochi a Counter-Strike Global Offensive.
No, il problema non è un problema. Per la natura stessa delle console, se tu dai a un programmatore un tot fisso di potenza di calcolo, lui dice: allora io posso produrre 60 fotogrammi oppure posso fare la grafica più figa e farne.
E andare a 30.
Esattamente, che è tipicamente quello che succede su console. Perché? Perché i programmatori dicono: vabbè, ma se hanno giocato tutta la vita a 30, secondo me continueranno ad apprezzare. E il che è anche comprensibile, ad esempio, nei titoli single player. Probabilmente per goderti la grafica molto figa, se te lo godi a 30 e via, è andata così. A 60 un'altra vita, ovviamente. L'uscita HDMI 2.1 di queste console regge 120 fps con il 4K, se avete il giusto televisore.
Senza artefatti, senza compressione artefatti. Di dati, niente. Proprio il segnale nativo non compresso.
Esattamente, quindi in teoria un programmatore può fare i giochi a 120 fps, sicuramente ci sarà qualcuno, Rocket League per Series X vi girerà a 120 fps, sono pronto a scommetterci. C'è da anche
Fortnite,
da dire
Fortnite per dire.
Sì, ce ne sono una montagna, anche Call of Duty immagino che potrebbero puntare a una frame rate del genere.
Rainbow Six solo fanno l'upgrade, Destiny 2 hanno detto che fanno l'upgrade, però hanno detto che si limitano a 60 frame al secondo, a quanto ho capito, su console. Peraltro questo, la versione console attuale gira a 30, quindi è effettivamente un grosso upgrade per chi gioca su console a Destiny 2.
Vabbè, certo, è ovvio. Peraltro, se vi siete comprati il televisore con l'HDMI 2.1 o perlomeno una variante dell'HDMI 2.1 con il frame rate variabile, il fatto di ragionare a 60, 120, 30 ha meno senso di un tempo, perché il vostro televisore può farvi vedere 80 fotogrammi un secondo, 55 l'altro e...
Sì, non siamo più inchiodati ai refresh rate, che o è 60 o è 30, sì.
Quindi quella roba lì del tipo, ma questo gioco andrà a 120, ma se quel gioco qua non va sempre a 120, ma una volta ti va a 60 e una volta ti va a 90, è comunque un gioco fluido, quindi...
Tra l'altro adesso è implementata anche su console la...
Sì,
la tecnologia che permette di evitare il tearing, che quindi ti si spezzano le immagini a metà, tipo mentre stai giocando.
Tutte le console, sia anche la serie S ce l'ha. Quindi, insomma, diciamo che è una bella bestiola, e a quel prezzo lì anche questa non si batte. Comprarsi una scheda video con le stesse capacità costa quasi la stessa cifra.
Allora passiamo alle note dolenti dal punto di vista economico? Quindi
no,
passiamo alle schede belle. Grafiche per PC?
Allora passiamo alle schede grafiche per PC, dove tu hai messo dei prezzi che io reputo assolutamente ottimistici. Delu.
Io ho messo, per le robe Nvidia, ho messo da in su.
Ah, ok, bravo, scusa, non l'avevo notato. Vabbè, allora domani escono le 3070, domani rispetto a noi che stiamo parlando. 29 ottobre, ok. Allora, le prime schede di cui parleremo sono le GeForce della serie 3000, sono state...
Che sarebbe bello poterne parlare e anche averle, ma non sono al momento introvabili,
letteralmente. Introvabili per motivi che Nvidia non vuole chiarire, ma che pare siano molto legati alla... capacità di produzione di Samsung delle GPU e alla capacità di produzione di Micron delle GDDR6X. Le 3080 e le 3090 sono un po' introvabili, se le cercate in rete qualche negozio sparso per l'Italia che ce l'ha, le vende tipicamente a 850, 900, 1000 euro.
Invece le medie dei negozi, senti un po' in giro, chi ha non tutti i negozi l'hanno fatto, chi ha pubblicato i propri ordini, gli ordini che hanno fatto ai grossisti e gli ordini che hanno ricevuto dai clienti e gli ordini che sono stati evasi dai grossisti e evasi a loro volta dai loro clienti, è tipo 10-15% letteralmente.
Sì, esatto.
Quindi numeri bassissimi, neanche da dire, cioè è veramente una roba vergognosa.
Newegg negli Stati Uniti.
Esatto, sì.
Sì, c'è stato un momento, ha detto che aveva il 7%, riusciva a coprire il 7% dei pre-order. Vabbè,
comunque. E possiamo anche dire, ipotizziamo e anche accettiamo il fatto che magari ci sia stata una richiesta superiore al normale, perché magari il periodo, la gente sta più a casa, non ha speso i soldi per le vacanze, non ha speso perché c'ha più soldi magari da parte, quindi ha detto ma sai che c'è, mi tolgo lo sfizio e mi compro la scheda grafica. Però non c'è stato un raddoppio della richiesta, è impossibile.
Ma no, oltretutto non è neanche un raddoppio, sarebbe una roba tipo quattro volte tanto.
Esatto, e si tratta di schede che costano, allora la 3090 diciamolo costa, la Founders Edition, che sarebbe quella più economica, costerebbe 1519, quant'è che ho detto?
49,
1549. 40 euro.
Andiamo a vedere veramente se ce n'è qualcuna in vendita.
Su Amazon, dove le
su, no, sì, su Amazon non c'è un cazzo, ci sono solo le 2080. Vado su trovare prezzi, così mi va a cercare i negozi italiani.
Allora, su Amazon 3090 ce n'è una che la vende, c'è una Asus ROG Strix a 2000 euro.
Mamma mia,
una Founders Edition. Ah, questo mi sa che vende l'ordine. Della Founders Edition, neanche la Founders Edition, e la vende a 2150 euro.
Ah, vabbè, non guardare Amazon. Allora, io sono andato su trovare prezzi
Su eBay io sono.
Su eBay, scusami, su eBay.
Quindi uno che lo vende fisicamente 2500 euro.
Madonna, vabbè. Beh, non è... Ok, allora, in rete io trovo il modello più economico che trovo, costa 1728 euro. È una Inno 3D in vendita da Hardware Online, non so che cosa sia questa, ma diciamo che la media è intorno, sì, 1948, 1988,
che è tipo il 30% in più di quanto dovrebbe costare, forse anche così in più.
Ma poi scusami, sto notando adesso che sono tutti in ordine. Allora, trova prezzi mi ha indicato questo negozio mettendo la disponibilità, appena cliccato sopra, la spedizione in circa 60 giorni.
Sì, sì, ce la vendono un po', cioè Ugo l'ha ordinata, ma chissà quando gli arriva la scheda.
Dal 30 ottobre, gli diceva Duck Store, che peraltro sono qua di Milano. Io gli ho detto, Ugo, se questi non ti mandano la scheda prima di Cyberpunk 2077, vai là con
nome, tanto Cyberpunk l'hanno pure l'hanno rimandato, quindi.
Vai là e ci compriamo una bella Radeon. Vabbè, adesso ci arriviamo comunque. Le 3080 e 3090 sono delle schede fantastiche, sono il balzo generazionale più alto di Nvidia di sempre. Quindi rispetto alle RTX 2070, la 3070 va tranquillamente 60-70%.
È la 3080 che va al doppio.
Sì, la 3080 va al doppio della 2080. Sì.
Ecco, esatto.
Sono schede che hanno un sacco di feature addizionali, quindi hanno l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale. Il modello 3080 ha 10 GB di RAM, intanto, che sono
GDDR6X.
L'ho lasciato dire a te, grazie. 6X che tramite il Pulse Amplitude Modulation 4 mandano 2 bit per ogni ciclo di clock o equivalente a 760 gigabyte al secondo.
Ma non è quello che fa la differenza, diciamo. È la potenza no. brutta del core, alla fine, sì, sì. E della RAM.
Esattamente. Sì, è un mostro di scheda, il 4K se lo magna abbastanza, con il ray tracing se lo magna, questa è la cosa abbastanza incredibile.
E la 3080 costerebbe, il condizionale è molto d'obbligo, da 720 euro in su. Però la Founders Edition è stata tolta dal listino da Nvidia, è solo acquistabile in America, tipo da Best Buy, mi sembra che ce l'abbia in esclusiva adesso. Però non esistono, non ce n'è, non si sa quando saranno disponibili.
No, infatti, e credo che la situazione non cambi fino ai primi mesi
l'anno prossimo. Sì. Quindi, e quelle di terze parti costano di più, sono di solito cloccate più velocemente, hanno, però anche quelle
sono rare e molto costose. Vabbè, comunque... 90, tenetela in considerazione soltanto se siete diventati ricchi, se avete comprato il giusto biglietto del Super Enalotto o avete comprato dei bitcoin quando costavano $3, perché costa quasi 2000 euro e offre il 25% in più di velocità rispetto alla 3080. Non ha molto senso come scheda di esistere. In più,
ma il doppio della RAM anche!
Certo, c'è il doppio della RAM che i giochi nei prossimi 5 anni non useranno. Esatto. Cioè, veramente vuol dire agli sviluppatori di giochi su console che hanno 16 GB di RAM disponibili in totale, quindi in realtà ne avranno una dozzina da poter utilizzare per le texture, se va bene, se non 10, dirgli: oh, guarda che io c'ho il doppio della RAM. Quelli là dicono: beh, cosa devo fare? Scusa, devo fare le texture a 8K solo per te, perché i 20 stronzi che l'hanno comprati. Quindi non lo so, compratela se siete ricchi, altrimenti prendetevi la 3080 se la trovate, se no altrimenti vi prendete la 3080, che ha parecchio più senso a livello economico. Appunto, la scheda per giocare sul monitor 4K, sul monitor a 144 Hz, 240 Hz, oppure se volete collegarla alla televisione, sappiate che molto probabilmente la maggior parte dei giochi senza ray tracing vi faranno 120 fps sempre, con il ray tracing magari scende a 90, eccetera. Però insomma, stiamo parlando sempre di un lusso sfrenato al massimo dettaglio disponibile.
Hanno tre DisplayPort.
Hanno tre DisplayPort
HDMI 2.1, che è importante.
Esatto, e non hanno più la porta dedicata ai visori VR, ma insomma vi collegherete con una delle DisplayPort disponibili, anche per il VR, questo è il non plus ultra. Ma se voi non avete un monitor 4K, ma avete un monitor 1440p...
Come me, io ho un 1440p, come si dice.
Esatto, e credo la metà dei videogiocatori PC al mondo, perché... Non è ancora il monitor più diffuso, ma semplicemente perché il più diffuso è ancora il Full HD.
Il 1080, il 1080.
Il 1080. Se avete un monitor 1440p, non vi serve neanche una 3080, perché le 3070, che costano considerevolmente meno e che verranno appunto commercializzate il 29 di ottobre, a 1440 vanno alla grandissima. Stiamo parlando di una risoluzione che ovviamente è la metà del 4K, le 370 con i loro 8 GB di modeste di GDDR6 normali, senza PAM, che portano 448 GB al secondo, se la cavano benissimo a 1440. Con benissimo intendo dire che Control, che è il gioco più pesante con ray tracing, se attivate tutti gli effetti ray tracing in Control, il gioco vi fa in 1440 vi fa una cinquantina di fotogrammi, che diventano 90 attivando il DLSS 2.0. Quello poi oltretutto modalità quality, quindi il gioco veramente è difficile distinguere dall'esecuzione al rendering nativo all'upscaling. È una scheda che fa numeri clamorosi in Doom Eternal, 180 fotogrammi al secondo, o in Wolfenstein Youngblood, che è un gioco con ray tracing ad esempio, lì fa 149 col DLSS attivo. Senza ne fa solo 90, se proprio ci tenete a non usare l'upscaling. Sono schede, oltretutto, io ho provato la Founders, è una scheda estremamente silenziosa. Cioè,
che è una cosa importantissima, perché io della 2060 non ne posso più perché fa un casino assurdo quando è sotto carico.
Sì, esatto. È vero che sulla silenziosità delle schede bisogna sempre parlare dopo 6 mesi, dopo che si è infognata un po' di polvere e le ventole non sono più così ferme sui loro rotori, però... insomma la base di partenza è abbastanza notevole. Per farvi capire, una scheda che ha un full load scalda 70, arriva a 70-71 gradi e le ventole vanno al 50-60%, sono due ventole di una dimensione tale che a quella velocità, a quella frequenza non le sentite nemmeno.
Diciamo il prezzo, allora 30-70. Allora, qui noi stiamo parlando come in un mondo ideale in cui le 3070 si troveranno senza dover fare i salti mortali.
Esatto.
Visto come è andata con le 3080 e 90, non ci starei troppo tranquillo su sta cosa.
No,
la Founders Edition costerebbe 519 euro.
Esattamente, costerebbe 519 euro e... No, dimmi, vai.
No, le terze parti costeranno di più come sempre, però... Base di partenza fate 520, da 520 euro in su.
Esatto. Ci sono in realtà ci sono un paio di modelli che potrebbero costare anche meno.
Ah, ok.
Una Colorful e una Inno 3D che pare vengano proposte a 4,99. Sono sempre 20 euro, ma insomma, vabbè.
Ma Inno 3D sono quelli dei pannelli dei monitor Innolux? Hanno qualcosa a che fare o non c'entrano
nulla?
No,
non credo proprio. Inno 3D è una vecchia marca cinese che fa delle confezioni abbastanza brutte, ma le loro schede sono assolutamente paragonabili.
Ma le confezioni pure, pure le confezioni stai a guardare.
Niente LED sulle Inno 3D, diciamo che loro sono molto, stanno schisci sul design. Comunque sì, sono schede che costano poco, relativamente poco, costano sì, più di una console.
Perché la fascia bassa, che sarebbe la 3060, che poi neanche 3060 fascia bassa, neanche, perché diciamo non sarà fascia bassa, se quando uscirà costerà 300 euro, 2,99, sarà lì, in quella fascia lì, che non è poco per niente,
no.
Quelle di entry level della nuova generazione usciranno tra qualche mese, se usciranno, quindi tipo la 3050, questi numeri più bassi.
Mi sa che non se ne parla prima dell'anno prossimo.
E comunque, sì, infatti, esatto. Sì.
Le 3060 non credo che ormai ci sia il tempo per lanciarle prima di Natale.
Se non hanno roba per fare le 3070, mi ricordo se
anche quello è il problema. Comunque, quelli di Nvidia hanno detto che le 3070 hanno dato più tempo ai partner per mettere...
Due
settimane per accumulare nei magazzini, quindi probabilmente la situazione sarà un po' migliore. Ed è una scheda... che se avete già un computer con un processore recente, fa tutto quello che vi serve a 1440p.
Che è quella che sto pensando di prendere io. Se non fosse...
Che non oggi, fosse... sempre parlando per il 28 di ottobre, oggi AMD ha presentato le nuove Radeon della serie 6000.
Dai,
e sono fighe!
La tua reazione subito così... di botto,
sono molto fighe queste Radeon. Allora,
t'ha sorpreso?
Non mi ha sorpreso perché, come al solito, i siti dei bene della gente dentro.
Facciamo in un mondo in cui ti aspettavi che sarebbero state così fighe, però anche dopo i leak.
Allora. No, non me lo aspettavo. Se mettiamo che non ci fossero stati leak, avrei pensato che sarebbero usciti con la solita scheda di buone prestazioni, venduta a un prezzo inferiore per cercarsi un mercato un po' di nicchia, diciamo. Quel solito 20%, 15-20% di Radeon che c'è nel mercato rispetto alle GeForce. E invece sono uscito
questa volta puntano grosso.
No, questa volta sparano grossissimo.
Puntano al bersaglio grosso stavolta.
hanno presentato tre modelli che si scontrano esattamente con i tre modelli di Nvidia. E ora li hanno presentati oggi e non abbiamo un benchmark in mano. Quindi dobbiamo basarci su quelli che hanno presentato loro, che sono i benchmark che fanno i produttori. Sono sempre delle paraculate terrificanti, cioè sì, sono davanti a un grafico
in cui per essere essere positivi per loro, immagino.
Esattamente. Ma poi cioè, si perdono in sciocchezze, tipo qua ce n'è uno che mette a confronto la 6800 XT alla RTX 3080. Le colonne rosso delle 6800 XT in questo grafico hanno sui numeri degli FPS.
E non hanno, sì, ho notato. Sì,
e gli altri non ce li hanno. Tu qua a occhio dici, aspetta, forse sono 3 fotogrammi in meno questi, forse sono 5, non riesco a capirlo. Insomma, diciamo.
Però le percentuali però le hanno date a un certo punto, o ricordo male.
Hanno dato le percentuali rispetto alla
loro... RDNA1, ah, no,
no,
forse.
Sì, no, no, l'hanno detto anche. No, no, in realtà anche ce n'è uno che... Putting all together di grafico e dice che la 6800 XT
che non è il top della gamma,
no,
diciamo,
è, diciamo che è l'equivalente della RTX 3080 come proposta, batterebbe la 3080 del 6% in Borderlands 2, del 2% in Doom Eternal, quindi pareggiano.
Sì, praticamente ne perde alcune, ne vince alcune, però la differenza grossa è che
costa meno.
Costa $649, che vabbè, che però che sarebbe, aggiungiamoci 20 euro, 20-25 euro, quindi qua questo era 6,60, 6,70.
Esatto. Allora, la questione è, se rimane a 6,70, comunque sono 200 euro in meno rispetto a adesso alle 3080.
Ah sì. Ed esce il 18 novembre, sono annunciate. Questa è la 6080, la 6800 XT.
La 6800. 18 comunque abbiamo, non abbiamo detto, sono usciti tre modelli, sono presentati tre modelli. Siamo 6900, 6800 XT e 6800.
Non è 6900 XT.
Sì, 6900 XT, 6800 XT e 6800 senza XT, okay? Che è la più economica. Che è quella buffa perché l'hanno paragonata alla 2080 Ti perché non potevano parlare della 3070 non essendo ancora uscita, quindi non potevano...
Però tecnicamente sembra che vada più forte la 3070.
Sì, la 3070 vada più forte. Allora, i grafici mostrano, quelli scelti da loro mostrano una leggerissima vittoria delle loro schede. Secondo me è un sostanziale
vantaggio.
Sì, cioè, comunque rimane il fatto che se anche pareggiano o gli scarti sono questi, cioè in alcuni 2% in più, in altri 5% in meno, a quel prezzo io mi prenderei una 6800.
Però la 6800 costa, l'hanno annunciata a $579. Quindi deve andare di più della 3070, vada più della 3070.
Sì, 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 loro dicono che va di più, sì, esatto. E in effetti è quella che... ha gli scarti maggiori in alcuni giochi. C'è da dire una roba, che tutti questi grafici che hanno mostrato si basano sul fatto che contemporaneamente al lancio delle tre schede hanno lanciato anche questa nuova tecnologia che si chiama Rage Mode e Smart Access Memory. In sostanza, quelle di AMD, per cercare di farvi comprare tutta la loro roba, dicono: guardate, voi lo potete installare su qualsiasi PC, ma se vi comprate un Ryzen di nuova generazione e una scheda madre della serie 500, quindi o una B550 o una X570, le nostre Radeon riconoscono di essere tra amici. E cosa fanno? Uno, danno al processore accesso a tutta la RAM, e questo gli permette di fare quella cosa che parlavamo di PlayStation 5, ovvero spostare le texture in background e bla bla, e quindi fare tanti questi bei lavori per migliorare le prestazioni. In più, nei driver, il Rage Mode, immagino sia un bel tastone
tamarro, Madonna.
Sì, quelli di AMD veramente devo andargli a consigliarli sui
un corso di comunicazione.
Sì.
No, comunicazione però di branding.
Sì, e vabbè, comunque sì, il Rage Mode è un overclock automatico, ci sarà un bel pulsantone rosso all'interno dei driver del Radeon Panel che
in italiano sarà tradotto smarmella tutto.
Smarmella e tira su dell'8% la frequenza, di solito questo è il risultato automaticamente. Loro dicono che i driver effettueranno dei test autonomamente per capire la vostra scheda, perché l'overclock cambia da scheda a scheda, lo stesso modello a te sale di 100 MHz, a me sale di 80 perché i chip sono fatti così, quindi capisci che il driver automaticamente capisce e ve la overclocka spingendolo al massimo. Ora, questa roba è stata già fatta in passato, anche da Nvidia.
Ma io mi ricordo una delle schede madri che mi hai fatto comprare negli anni, una c'aveva il bottone smart overclock o qualcosa del genere, che io non ho mai usato, però ce l'aveva.
Ce l'aveva.
E si parla di diversi anni fa, non è una delle recenti.
No, no, lo fanno ancora adesso tutti i produttori di schede madre nei modelli gaming, inseriscono il loro overclock automatico, bla bla. Questa roba qua la parte rage mode è una tamarrata commerciale, cioè
e in se termini pratici è nullo il valore, o quasi.
Ma intanto l'overclock delle schede di video, dico sta roba, ma non serve a un cazzo da una vita.
Ma cioè, come, io ho overclockato la mia, va molto più veloce.
Posso immaginare, guarda, ti farà quei 6 fotogrammi se va bene. Serve a poco da tempo overclockare schede grafiche, e comunque se la vostra scheda grafica consente qua di ottenere un po' più di megahertz nella GPU, un po' più di megahertz nella RAM, la stessa cosa del Rage Mode la potete fare voi, vi installate MSI Afterburner o uno dei tanti altri programmi che potete utilizzare che faccia la stessa cosa, andate lì e gli dice aspetta un po', sale di 5% di RAM, lanciate 3D Mark, fate fare un po' di stress test, regge, e ci provate col 7, ci provate col 8 finché non crasha tutto, e allora sapete che quella è la vostra barriera che non dovete superare. Quindi diciamo che se ci tenete a spremere questi ulteriori 4 fotogrammi della vostra scheda video potete farlo anche se avete un processore
Intel.
Che tecnicamente
la puoi anche mettere molto brutalmente sul piano economico, sono prestazioni per cui paghi e che non utilizzi perché loro non te le impostano per non fartele girare, quindi cioè non è che stai facendo dei magheggi, hai prestazioni che guardano, no, cioè è roba che tecnicamente hai pagato e che puoi usare se ci metti un po' di mano.
Poi devi essere anche bravo a fare questa roba qua, perché sono capaci tutti presi dall'entusiasmo. Uè, guarda qua,
No, io sulla mia l'ho fatta molto bassa, mi sono tenuto super conservativo.
Invece ci sono quelli che si lanciano perché dicono guarda, ho finito sta partita senza grossi problemi, poi lanciano Death Stranding e invece di Sam Porter c'è uno scheletro poligonale perché tutto è sdrenato. Quindi insomma diciamo che queste schede Radeon vanno testate per vedere se effettivamente sono veloci come dice AMD. È probabile che in un sacco di giochi siano altrettanto buone come le GeForce, se effettivamente sono vendute a un prezzo più basso, sono un'eccellente alternativa. Che cosa si sacrifica quando si compra una Radeon? Si sacrifica tutto il software di contorno, perché Nvidia sono molto bravi a darvi l'Nvidia Broadcast, se siete il broadcaster Twitch dalla vostra cameretta, potete togliere lo sfondo della cameretta con il letto sfatto e metterci le idol giapponesi,
non c'è il DLSS 2.0,
non c'è il DLSS, anche se c'è una cosa presentata oggi che si chiama Super Resolution, un altro bel nome,
non è resampling, non l'hanno chiamato resampling o mi ricordo male io?
No, Super Resolution.
Ah, ok, allora ricordo male.
Super Resolution è il loro upscaler, non è basato su un Tensor Core come su le GeForce. Non abbiamo detto che le GeForce della serie 3000 ha una parte dedicata all'intelligenza artificiale che permette di fare tra le altre cose appunto l'upscaling. Detto questo, quelli di AMD hanno detto che hanno la loro versione che oltretutto sarà cross platform e verrà implementata anche su console.
Che tra l'altro tutta la roba AMD è sempre con cross platform.
Esattamente, sì.
Tipo il variable refresh rating e tutte quelle robe lì, che è la versione free, no, magari free no, gratuita, comunque open source di quello che è il G-Sync di Nvidia.
Sì, quelli di AMD hanno sempre la filosofia di fare tutto open source in modo che quella roba possa essere utilizzata anche dagli avversari. E poi vi sacrificate, che ne so, Shadowplay, che è il programma che fa sì che in alcuni giochi la GeForce vi salvi sull'SSD i momenti più fighi che avete fatto in Apex, quella volta in cui avete segato da solo una squadra, tu dici, uè, guarda che qua hai fatto 3 kill in un attimo, ti salvo la cosa, ma certo che la devi salvare. Queste
io
cose
non, l'ho
qua...
mai, non l'ho mai attivato, quella roba funziona?
Funziona in modo bizzarro, Adelo, nel senso che lui banalmente capisce, allora nei giochi supportati deve esserci il supporto, si devono mettere d'accordo con gli sviluppatori di giochi.
Ah, ok.
E se tu effettivamente fai 3 kill in un minuto, o fa una streak di 9 kill, lui ti dice, guarda, ho salvato gli highlights lì.
Ah, ok, io l'ho sempre disattivata perché ho detto che un po' non le farò mai, un po' chi se ne frega.
Esatto, però è un po' come, ti ricordi che in Overwatch quando c'era la kill del...
Play of the game, sì.
Play of the game.
Sì, sì.
Esatto, c'erano delle volte che era cannava clamorosamente perché aveva mal interpretato una situazione di punteggio magari. Comunque,
una
sì.
Cosa che è interessante che, è che non hanno detto le prese che ha dietro. Non, ha detto
non l'hanno detto, non l'hanno specificato. Sì, non allora, chi... DisplayPort si sono viste, sono due.
Sono due, qui, ecco, quindi per me sarebbe... Incomincia, perché io ho i due monitor e il... come si chiama? Il VR.
VR, sì.
Quindi 3 DisplayPort che ci sono sulle Nvidia mi vengono bene.
Sì, ma il VR non lo puoi collegare, o uno dei monitor non lo puoi collegare con HDMI, immagino di sì.
No, perché quel monitor che ho, la OC, è un modello vecchio che ha solo un DisplayPort.
Ah, vedi, allora vedi, c'avevamo già una limitazione. Dalle foto che ho visto, dalle screenshot che ho visto...
DisplayPort e un HDMI?
Ah, no, ma aspetta però. Però hanno il Virtual Link. Te lo ricordi? Cioè, ce lo ricordi? Ce l'hai sulla tua 2060, c'è quella uscita USB-C, che sarebbe dovuta diventare lo standard per controllare i caschi VR, e che in realtà sta cadendo un po' in disuso. Comunque è presente, e quella è anche un'uscita DisplayPort. Quindi fondamentalmente hai 3 DisplayPort 1.4 e un HDMI. Quello che non hanno specificato è se l'uscita HDMI è 2.1.
Esatto, ok. Che è abbastanza importante.
No, è molto importante. Cioè, se non c'è, sono veramente dei ciula clamorose, perché un sacco di gente sta roba se la vorrà collegare al televisore, presente, e godersi i 4K.
Per i non milanesi, ciula sarebbe polli.
Polli, sì, esattamente. Comunque, confidiamo che ci sia l'HDMI 2.1. Adesso vado su Anantech. È possibile che non mi fa lo schemino con... No, no, non ce l'ha neanche lui.
Vedete che non l'hanno ancora detto nessuno. È molto bizzarra sta cosa.
Lo dico sotto 2.0.
Allora, a me sembra strano che se ne siano dimenticati. Se non lo dicono, faccio male a pensare male, secondo te?
No, non lo so.
Perché non lo non c'è motivo per non dirlo. Mi dirai, non è che vendi, non fa. Magari loro hanno pensato, figurati se la differenza la fai se gli diciamo se c'è il 2.1 piuttosto che il 2.0. Ovvio che abbiamo il 2.1, però nemmeno adesso sul sito ci sono le specifiche tecniche ufficiali, le hanno pubblicate sul sito AMD e non c'è scritto.
Allora, The Guru of 3D dice che c'è l'uscita HDMI 2.1.
Ce l'ha, dice il Guru 3D.
Lo dice solo Guru 3D, non so
che fonte.
Da che fonte, però dice che ce l'ha. Va bene, allora dai, ci fidiamo, Guru 3D è abbastanza.
Vabbè, per ora, col punto ad con l'asterisco, diciamo esatto. Che ce l'ha.
Vabbè, comunque hanno anche il ray tracing, queste Radeon. Quello che non si capisce è se nei benchmark che hanno presentato... i giochi, il ray tracing era attivo oppure no. Le voci che giravano prima del lancio delle schede è che il ray tracing fosse meno efficace, competitivo rispetto a quello delle GeForce, ma è tutto da vedere. Queste schede hanno di figo, se vogliamo andare un attimo nelle tecniche, giusto un minuto, hanno una cache fantastica che loro chiamano Infinity Cache da 128 MB, e hanno 16 GB di GDDR6.
Sono, quella è una cosa importante. Sì.
Esattamente, che portano, in tutti e tre i modelli, portano 512 GB al secondo. Sembrano meno rispetto alle 3080, più delle 3070, però questa Infinity Cache è proprio creata apposta per compensare alla differenza rispetto agli avversari. 16 GB vengono utili perché non sembra, ma soprattutto sul modello quello economico, cioè quello un pochino più economico, perché ci sono un sacco di giochi già adesso che a 8 giga ci arrivano al pelo, insomma ve li occupano tutti. Se mettete Modern Warfare con tutti i dettagli attivi eccetera, vi accorgete che avete quasi occupato tutta la memoria della scheda video, e con insomma 5 anni di console, di vita di console, è probabile che qualche gioco che usi più di 8 GB di memoria video uscirà di sicuro. Quindi averne 16 vi mette al riparo da qualsiasi tipo di collo di bottiglia.
Quindi una cosa che non abbiamo detto delle console, scusa, delle schede, di queste schede, è i requisiti che hanno in termini di potenza, che si sciucciano quando vanno.
Esatto. Quindi, allora diciamo che le 3080 vengono, per le 3080 viene richiesto un alimentatore di 750 watt. In rete è pieno di testimonianze di gente che ha degli buoni alimentatori da 650 watt e riesce ad utilizzarli normalmente, però diciamo che Nvidia
consiglia i 750.
Esattamente, perché la verità è che nei modelli di 650 watt, ma anche dai 750, ci sono alcuni modelli economici che insomma fanno fatica ad alimentare i 320 watt di una 3080.
Per avere un'idea, le console quanto consumano? Te lo ricordo, lo sappiamo?
Un ottimo domanda. No, sai che non ho verificato, forse non l'hanno neanche detto. Comunque se credo intorno ai 350 watt, così occhio.
Quindi abbiamo una scheda grafica che da sola consuma quanto un, che costa più della console completa, e consuma più da sola più del sistema completo.
Esattamente, sì. In quello di cui parlo io è allora i 320 watt di una 3080, una 3090 ne consuma 350.
Sì, la 3090, e le Radeon dovrebbero consumare meno.
300. Sola.
Esatto. Sì.
Il modello, quello 6000 e 6008, dovrebbe consumare 250. 250 watt poi è... E quello è il TGP, è tutto il consumo della scheda video. L'intera scheda video, a farla funzionare, vi consuma 250 watt. Per fare banalmente una somma, direi, diciamo che un processore ve ne consuma 65, ma se prendete un modello un po' più potente ve ne consuma anche 90 o 120, e lì fate alla svelta capire che una console di sicuro vi costa di meno sulla bolletta. Quanto di meno, siamo nell'ordine di 20 euro all'anno a dir tanto, però insomma...
Beh, è anche importante però se nel contesto di chi volesse, come me peraltro, fare l'upgrade solo della scheda grafica, e quindi deve guardare anche all'alimentatore che ha montato. Se uno decide, mi piglio la 3080, cioè non è una decisione da fare a cuor leggero, non è una cosa al 100% ti va, è con la 3070 e con le Radeon direi che sei abbastanza tranquilli con un alimentatore da 650, ci stanno tranquillamente tutti, giusto?
Esatto.
Se si va dalla 3080 in su, bisogna stare a guardare magari anche all'alimentatore, esatto. Quantomeno andare a vedere cosa si è montato, perché l'alimentatore lo metti lì e finché non muore non è che ti preoccupi. Cioè non è un po' come, non è come la RAM o comunque col processore che ci stai dietro, l'alimentatore finché non fa pop, che scoppia, che smette di funzionare, non ci stai a guardare, almeno io. Poi tu magari, ovvio che l'overclocki magari, conoscendoti.
No, l'overclock, però certo ci sono dei modelli molto più belli a vedere.
No, sì, quello sicuramente, però è una di quelle spese che fai e poi te ne dimentichi.
Sì, o perlomeno diciamo che ti tendi a tenertelo per degli anni e anni.
Esatto, quindi io l'alimentatore che ho è tipo uno che mi hai fatto comprare tu, e quindi è buono, però si parla di un alimentatore che ho fatto passato su due build addirittura, questa è la terza che si fa.
Certo, ma no, un sacco di gente. Se è un buon alimentatore te lo porti avanti per 30 anni, finché non cambiano lo standard ATX. Comunque, allora se diciamo che se dovete pensare di avere un alimentatore da 650 watt, se volete usare le 3070 o una delle nuove Radeon, e da 750 watt se volete prendere una 3080. Se volete prendere una 3090, siete ricchi, vi siete presi l'alimentatore da 1000 watt.
Sì, no, quello sì, sicuramente.
Non me ne frega un cazzo. Va bene, detto questo, abbiamo parlato del prezzo delle schede video, però per fare un PC per giocare...
Vi serve anche un sacco di altra roba. Quindi questo è l'angolino veloce, perché sennò ci stiamo veramente una settimana qua a parlarne, di un paio di PC che anche con la roba AMD che è stata presentata oggi, se dovessi fare un paio di PC per amici, che sicuramente ce l'abbiamo, che te l'hanno chiesto e te lo stanno chiedendo... Sì. Cosa ci metteresti dentro?
Allora, agli amici che vogliono spendere poco ma avere ottime prestazioni nei giochi, metterei un bel Ryzen 5600X, che sono quelli nuovo, escono il 5 di novembre. È un processore che costa 299 euro, quindi non poco. Però batte gli i9 9900K che costavano quasi 500 euro giusto qualche mese fa. Sono 6 core, quindi due meno delle console, però hanno una frequenza più alta, hanno più cache. Il processore delle console c'ha 4 megabyte di cache, dove cazzo vogliamo andare? Questi qua ce ne hanno 32 se butta male, capisci? Il 5600 ovviamente. Se volete spendere ancora meno, online, fra poco, quando usciranno a novembre i nuovi processori della serie 5000, dei Ryzen,
scenderà
la roba vecchia. I Ryzen 3600X, 3700X, sono due processori che adesso costano 200 e qualche 270 euro. Potrebbero scendere molto di prezzo, anche di un centinaio di euro, se dovesse scendere.
E danno prestazioni notevoli. Costerebbero meno e tra virgolette poco, però offrirebbero prestazioni notevoli.
Ma sì, ma decisamente. Il 3700X è più veloce del processore che c'è dentro le nuove console. E stiamo comunque parlando del fatto che appena si sale di risoluzione si pialla un po' tutto. Quindi sono processori che eseguiranno i vostri giochi senza nessun problema mai per tutto l'arco della durata dell'esistenza di questa generazione. Quindi stiamo parlando per 6 anni, non avete bisogno di una nuova CPU. Si ha bisogno di una CPU migliore rispetto a un 3600 o un 3700 soltanto se vi comprate la 3080 e dite: oh, ma sto andando a 110 fps quando sta scheda potrebbe farne 190.
Cioè, perché? Sono a ultra e vado solo a 110, ma stiamo scherzando.
Esattamente. Se avete fatto fisime di questo genere, potete comprarvi anche un 5800X, che è il
che
nuovo Ryzen.
Costa tipo 900 euro, no? Quant'è?
No, 3,99.
Scusa.
È sempre esagerato. Sì.
No, allora qual è il top gamma del Ryzen
5950X? X16 core 32 thread, però vi dico, non vi servono 16 core per giocare.
Fate production, fate come si chiama? Editing video, conversioni, è quel livello di lavoro pesante di CPU. Esatto. Se giocate, No,
state buttando via i soldi. Se giocate, state buttando via i soldi, state buttando via i soldi anche concorrente, state inquinando il pianeta per nessun motivo, perché un processore da 105 watt, quando uno da 60 fa tutto quello che serve a un videogioco. C'è una via di mezzo tra i due, il 5900X e il predecessore 3900X, che poteste trovare a un prezzo molto basso, a 12 core, e quello può venirvi utile se siete giocatori che volete anche streamare su Twitch, perché i giochi tipicamente usano 6, 7, 8 core. I core che avanzano li fate macinare la codifica OBS, quindi voi giocate senza perdere fotogrammi e il 3900 fa il resto del lavoro.
Intel niente, ormai Intel è dimenticato Intel.
Ma Intel, allora...
Questa generazione subito. Intel niente,
non bisogna
non più che me ne frega, non è che voglio, sono un tifoso Intel che ti voglio far mettere, però è la domanda.
No, Intel bisogna proprio cassarla, perché dopo averci purgato per 10 anni a far uscire i 4000 che facevano il 10% in più del 3000 e i 6000 che facevano il 10% in più dei 4000, però la nuova generazione gli diamo un nome bello, gli diamo la scatola nuova.
C'è il dentino avvelenato su Intel, mi sembra di capire.
Vabbè, ma, oh, ma 10 anni, vabbè, allora AMD non combina un cazzo per, dal 2010 al 2020 al 2018 non combina un cazzo, ok? Se proprio si impantanano con gli FX che fanno cagare, dei processori che scaldavano come forni facevano, e facevano veramente cagare come prestazioni. Quindi quelle di Intel non hanno letteralmente concorrenza. E cosa fanno?
Si adagiano sugli allori, letteralmente.
Ma peggio, vanno proprio dagli loro ingegneri, gli dicono: non guarda, pianino sopra, cioè gli devo proporre una nuova generazione, ma deve fare piani pochino di più. Tanto questi me la comprano lo stesso perché non c'è niente di meglio come alternativa. Io gliela faccio pagare come loro. E quella idea che avevi per far andare a spremere ancora di più il processore, la usiamo l'anno prossimo. Esatto, la usiamo l'anno prossimo. Così questi mi danno altri $300, ok? 10 anni di sta negna. Dopodiché si sono impantanati, non sono più riusciti a produrre processori perché Intel produce i suoi processori, mentre AMD da anni li fa fare da TSMC,
che è quella che fa anche le schede grafiche adesso.
Il fa anche le schede grafiche, fa tutti i processori del mondo più fighi, fondamentalmente, perché quelli di Samsung che fanno le GeForce appunto si stanno rivelando abbastanza carenti quanto a volumi. Comunque, detto questo, quelli di Intel producono i loro processori, hanno le loro fabbriche e si scontrano col processo a 14 nanometri e non riescono più a fare i transistor più piccoli, non ci riescono per anni. Allora fanno uscire il 14 Plus, il 14 Plus Plus, il 14 Plus 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 Plus, che sono i famosi Coffee Lake, Cannon Lake, che sono usciti negli ultimi anni.
Come l'hai detto, sembrava che hai detto Coffin, che è bara.
Lo chiamano Lake. Coffin Lake, l'hanno chiamato. Quando è uscito c'era una recensione di Linus che li pigliava per il culo mettendo i chiodi sulla bara. Comunque, fondamentalmente, gli Intel hanno provato a far uscire di recente dei processori 10 core, hanno banfato per anni dicendo: ma i nostri nel single thread sono ancora vincenti noi di quei 10%, che è abbastanza insignificante nei giochi. A meno che non giocate a CSGO e volete 240 fotogrammi, allora in quel caso poteva avere senso comprare un Intel. Con la serie 5000 di Ryzen non manco c'è nessun motivo, no, perché vincono in tutto, in tutti i benchmark che gli danno i 5000 battono gli Intel, e sta roba continuerà almeno per tutto l'anno prossimo, perché quelli di Intel non hanno l'architettura pronta per insomma superare l'impasse. Pare che
sì, la prossima non è tipo loro sono ancora fermi tipo al 10 nanometri, non o sbaglio,
14 nanometri.
No, il prossimo sarà tipo al 10, no, al 7 non ci arriveranno per un botto.
Allora, lì è un po' più complessa la situazione, perché i 10 nanometri di Intel in realtà sono quasi comparabili a quelli dei 7 nanometri.
Ah, okay.
Ma i 10 nanometri che escono l'anno prossimo sono 10 nanometri in alcune parti del chip, non in tutto il chip.
Okay.
Quindi il salto serio lo faranno probabilmente nel 2022 inoltrato, quando
fra due generazioni?
Sì, fra due generazioni produrranno questi 6 nanometri, appare con un'architettura fighissima, quindi probabilmente torneranno alla grande, però per due, cioè perché preoccuparsi di Intel, è un'azienda ricca.
Ah no, ma figura, sì, mica abbiamo parenti Intel, no.
Esattamente. Tanto sono quelle di Intel, poi parlare delle aziende come buone e cattive fa sempre ridere, visto che sono ammassi di persone, quindi insomma, però diciamo che quelle di Intel, dopo aver fatto la negna per 10 anni, hanno chiamato ingegneri bravi per cercare di uscire dall'impasse. L'ingegnere bravo che hanno preso, che è Gene Keller, è arrivato, li ha letteralmente perculati durante l'intervista rilasciata a PC Gamer, dicendo: ah sì, qua era pieno di gente che gli piaceva il 10% in più all'anno, e si è messo a lavorare per produrre una generazione di processori molto figa, che uscirà l'anno prossimo su 10 nanometri, ma che fa quella cosa che esiste già sui processori per telefoni, sui Qualcomm, sugli ARM, ovvero fa dei core piccoli per quando state navigando e non state facendo niente di dispendioso per risparmiare corrente, e dei core grossi per quando state giocando Call of Duty. Ma ha trovato un politburo tale nella gestione di Intel, di gente che fondamentalmente non avrebbe cambiato nulla se non fosse stato per AMD, che ha lavorato per tipo 8 mesi e poi si è licenziato, se n'è andato dicendo andata otta fan.
Ok, pensavo che l'avesse fatto uscire, brutalmente proprio.
Sì, se n'è andato. È uno che ci sta sempre molto poco nell'azienda, è uno che se le girate tutte, ha fatto i primi processori Apple, li ha fatti lui, gli Athlon 64 sono di Gene Keller. Di Gene Keller e 100 persone sotto di lui, ma comunque lui era il promotore, è una sorta di figura leggendaria nell'industria, perché dove va fa cose fenomenali, e in Intel c'è stato così poco perché ha detto sì vabbè, ma questi quando gli proponevo le robe loro me le cassavano dicendo no, ma non è che poi fa troppo bene sto processore, quindi insomma Intel no, per quando escono i Ryzen 5000 o se volete il massimo vi prendete uno di quelli, se no vi prendete uno dei 3000 che vi assicuro nei giochi andrà benissimo. Assieme ci dovete comprare una bella motherboard, se volete, visto che la state comprando, vi comprate le B550, ce ne sono di tantissimi modelli. Perché le B550 e non le
B450?
Sì, beh, allora, le X570, quello che distingue le B550 e le X570 è che le B550 vi offrono uno slot PCI Express 4.0 e uno slot NVMe 4.0, quindi voi potete metterci un SSD molto veloce e la scheda video PCI Express 4.0. Non cambia niente per quanto riguarda la scheda video, cambia moltissimo per l'SSD. Gli SSD 4.0 vanno a 7 GB e i più veloci NVMe di terza generazione vanno a 3.8, insomma.
Però quando non stavamo dicendo che i dischi rigidi, anch'io disco gli SSD 4. PCI Express 4.0 costano un botto di soldi.
Costano un botto di soldi quelle di Western Digital e i 980 Pro di Samsung, ma ad esempio i Sabrent Rocket, che sono molto, molto venduti e vanno intorno ai 5.5 GB al secondo, vediamo un po', vengono, ti faccio un esempio, 199 per un terabyte, quindi insomma un pochino più, ma poi comunque se vi state comprando la scheda madre prendete la PCI Express 4.0, perché magari adesso non ve lo prendete.
No, magari non lo prendete, sì, l'SSD figo da 200 euro non lo prendete ora, lo prendete quando scende a 100.
Se vi prendete uno dei modelli precedenti della serie 400 di scheda madre per risparmiare quei 20 euro, state sacrificando la possibilità di mettere un SSD più veloce in futuro, quindi non è una buona idea. Di B550 ce ne sono di tutti i prezzi, si passa da 100 euro, 90 euro addirittura alcune, a 200 se vi prendete.
Sì, top gamma costano sempre un botto di soldi.
Ci sono le alimentazioni più fighe per l'overclock, c'è il comparto audio più figo.
Ci sono le lucine,
le lucine insomma costano. E se invece volete prendermi le X570, le X570 vi danno tutti gli slot PCI Express 4.0, quindi vuol dire che ci potete mettere non soltanto le X570, hanno sempre due slot NVMe, quindi due SSD, ma se dite ma solo due SSD, no, ne voglio 5, voi potete metterne 5 perché vi comprate un adattatore da 19 euro che da porta PCI vi trasforma a porta NVMe e ci mettete lì il vostro
SSD. E quanto
SSD
costa la più economica, 570?
X570, anche quelle non costano tanto di più, vediamo un po', 157 euro
una bella MSI. Cioè, ok, è un 50% in più rispetto al 100 euro, quindi nel contesto, sì, di se stai a farti il PC e non hai un budget illimitato, però è anche una spesa che non ti spacca il conto in banca, come si dice, e ha un valore aggiunto, cioè tangibile, non è che spendi per le lucine, che diciamocelo,
no,
non è che il PC va più veloce con le lucine.
Cosa stai dicendo?
No, scusa, è vero.
Adesso sto guardando la ASRock B550M HDV, costa 83 euro una scheda a quello che vi serve,
ed è una X570?
È una B550.
Ah, ok.
Quindi se volete è veramente orrenda, mamma mia, è nera come un ratto.
Quedex, non hanno tutti il test bench sulla scrivania.
È brutta, mamma se è brutta.
Ma chi la guarda la scheda madre una volta, a parte i fissati con le lucine appunto e col pannello di vetro temprato.
Sì.
Che non ce l'hanno tutti.
No, davvero?
No, io tra l'altro il PC ce l'ho tipo sotto la scrivania, non lo vedo mai.
Ma invece tu dovresti spostarlo subito adesso mentre parliamo.
Mi faccio la mensola da che tenga su 15-20 kg e ci metti sul PC.
Bravo, questo devi fare.
Comunque la disposizione.
A tutto questo vi aggiungete due bei modulini per 16 GB di RAM. Dovete prendere un 3600
o due da 16, uno da 16 in 16.
Costano così poco che io prenderei direttamente 32 GB totale, poi fate quello che volete, però 32 GB costano 143 euro, demo, ostia, 133, 115 per se andiamo sulle 3200. Ah, bisogna specificare, se comprate la RAM adesso per la vostra scheda madre nuova, per il vostro Ryzen 5000 o 3000, lo sweet spot, ovvero il punto di equilibrio perfetto tra prestazioni e costo, sono i moduli da 3600. Con un modulo da 3600 il vostro Ryzen ha tutti i dati che gli servono alla velocità giusta e non state spendendo queste cifre impressionanti. Se volete spendere leggermente di meno, ma siamo nell'ordine di 15 euro, potete prendere i 3200.
A proposito delle motherboard, non c'è da fare l'aggiornamento dei BIOS, oppure quelle nuove le supportano tutte? Com'è?
Allora, quelle che sono uscite nell'ultimo mese, prodotte nell'ultimo mese, ma tu non puoi saperlo perché sono nel magazzino,
hanno
già il BIOS aggiornato. Quelle di AMD hanno un servizio che fa sì che tu ti compri la scheda madre, ti arriva la tua B550 e se ci metti sopra il Ryzen 5000 e non funziona, tu ti registri sul sito, bla bla, loro ti mandano un processore della generazione precedente per il tempo necessario ad aggiornare il BIOS e poi tu glielo restituisci.
Oh, in tutto il mondo?
In Italia lo fanno, non so se in tutto il mondo.
No, ok, vabbè, sì, perché di solito l'Italia queste cose qui non è che le fanno, tipo l'abbiamo visto, che tipo l'offerta del Game Pass Ultimate per Xbox in Italia ancora non c'è. Invece questo c'è.
Lo fanno anche da noi. Detto questo, andate a vedervi, quando state comprando la scheda madre, andate a vedervi la lista delle compatibilità. Peraltro AMD ha un sistema che permette diciamo che se il BIOS non è proprio quello originale di produzione della scheda madre, e ormai non ce ne sono più in giro, le B550 sono fuori da tempo, quindi sono già state aggiornate, escono dalla fabbrica già col BIOS aggiornato. AMD ha questo sistema che vi permette non di entrare nel BIOS direttamente, di buttare la macchina con un processore della generazione nuova, ma di buttare con una chiavetta USB con il BIOS aggiornato. Voi accendete il computer, lei fa questa operazione, si prende il BIOS, aggiorna il BIOS e al riavvio successivo riconosce il processore. Quindi c'è anche questa soluzione qua. Se proprio non funziona, c'è l'alternativa di AMD. Però AMD vi manda il processore, ma la spedizione per il ritorno ve lo fa pagare a voi. Quindi.
Ah, ok.
Anzi, credo, se non erro...
Ti fa spedire anche, ti fa pagare anche quella che te la manda?
No, quella non te la fa pagare. Si prendono i dati della carta di credito, quindi è un po' come l'hotel. Se
ti il processore, se ti tieni il processore,
esattamente. Detto questo, scheda madre appunto B550, 16 GB di RAM vi bastano per giocare, 32 se li volete prendere, se vi piace tenere sotto Excel aperto mentre state giocando, ma 16 GB bastano e avanzano, dovrebbero bastare per tutta la durata delle nuove console. Cosa c'è rimasto di gli SSD?
Ah, non abbiamo detto quando escono le schede AMD o sbaglio?
Le schede AMD escono
la 6008 XT e la 6008 escono il 18 novembre e la 6009 XT escono l'8 dicembre. Queste sono le uscite, immagino, di tutto il mondo. I prezzi che abbiamo sono ancora quelli solo in dollari. quindi aggiungete, ah sì, la 6900 XT costano $1000, la 6800 XT 650 e la 6800 580, aggiungeteci un boh, un 20% di IVA, perché poi i prezzi in dollari sono sempre al netto dell'IVA, quindi aggiungeteci un 20%, quindi se la più economica costerà dai 600 euro in su sicuramente. Comunque sì. Era giusto. E per chiudere velocemente, perché tutto sto ben di Dio di cui abbiamo parlato, se non avete uno schermo a cui attaccarlo, ci fate ben poco. Il sì. problema degli schermi moderni è che se siete nel mercato, se state cercando un monitor, si tratta di fare un compromesso. Non è una questione di qualità, nel senso, esistono i bei monitor, costano ovviamente, però esistono. Però non esiste la tecnologia che non abbia difetti, perché i monitor esistono fondamentalmente tre tipi di pannelli: TN, IPS e VA. I TN sono quelli, se siete dei fenomeni agli FPS, sono quelli che vanno veloci, non hanno nessun altro punto di positivo, perché hanno degli angoli di visione terribili, nel senso che se non siete perfettamente davanti allo schermo, vedete i colori che cominciano a essere slavati e tutte queste cose qua, e quindi sono anche tremendi, come posso testimoniare io, perché ne ho uno che è un monitor secondario. Sono terribili come monitor secondario, perché ce l'avete sempre laterali o comunque sopra, sotto, a seconda di dove l'avete messo.
E con i colori belli slavati.
Come, scusa?
Con i colori belli slavati, che si notano ancora di più in verticale.
Io ci metto la roba di Excel mentre lavoro, quindi se il foglio di Excel è slavato, chi se ne sta? Non è un problema. Però non è una roba che ci potete guardare un film, due film, uno sul secondario, uno sul... No, perché è terribile, su un TN. Però sono veloci, quindi sono usciti i primi a 360 Hz.
Sì.
Di refresh rate, quindi se siete un fenomeno a Apex Legends piuttosto che a Counter Strike o Rainbow Siege, perché poi sono quelli che vanno così veloci, i competitivi moderni, anche a togliergli tutti gli effetti grafici è difficile. Vabbè, anche con le schede grafiche nuove, in effetti con la 3080 ci arrivi a 360 frame,
sì, oltretutto quelli a 360 sono proposti come G-Sync eSport Display, hanno dentro un modulo che permette dall'OSD, cioè dal menu del monitor, di vedere quant'è la latenza che passa dal momento in cui premete sul vostro mouse Logitech, il momento in cui si vede il muzzle flash dell'arma sullo schermo, quanta è stata la latenza tagliata dai magici driver di Nvidia.
E il primo che è uscito è l'Asus ROG Swift PG259QN. Ecco, un'altra cosa dei monitor, hanno dei nomi terribili. Quindi o ve li scrivete o ricordarseli a memoria.
Sì, ma perché poi oltretutto di solito a distinguerli è solo una lettera.
Ma sì, una lettera, poi un numero, se è tipo PG25 vuol dire che è 25 pollici, PG27 è il 27 pollici, ok, quelle sono le cose ovvie, però poi il QN è la revisione del 2019 piuttosto che il 18, cioè sono tutti questi codici interni che tu li vedi e dici, ma è lo stesso monitor, perché poi ovviamente ci sono quelli che sono per il mercato asiatico piuttosto che il mercato europeo, mercato che hanno codici diversi, comunque sì, comprare un monitor è un'esperienza terribile, un io l'ho fatta quest'estate e non ci voglio più passare per gli anni.
Leggerti 35 recensioni, o meglio, magari una fatta bene che parli effettivamente del pannello, perché se guardi le specifiche dici, ah, ma questo c'ha tutto.
Sono tutti uguali poi, sembrano, sulla carta, è quello anche il problema.
Esatto.
Poi ci sono gli IPS, che sono un po' a metà strada, nel senso che stanno diventando sempre più veloci, non sono ai livelli dei TN, ma ci si stanno avvicinando molto. Però hanno a loro favore, hanno degli ottimi colori, hanno una resa dei colori ottima, quindi se oltre a giocarci ci fate un lavoro per cui è importante la fedeltà dei colori, gli IPS sono il monitor da prendere, perché comunque la maggior parte segue lo standard, è comunque legato allo standard DCI P3, o mi confondo?
Sì, 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 sì.
Di Adobe.
DCI P3, sì.
E ci sono addirittura i modelli più nuovi che hanno anche quell'esteso di cui adesso mi sfugge il nome.
Sì, anche a me comunque, sì.
Quindi se fate un lavoro di grafica su un IPS ce lo potete fare. La cosa che non potete fare, o comunque si fa scendendo a compromessi, appunto, è che gli IPS hanno dei contrasti pessimi. Quindi io tipo ho un LG che è considerato un ottimo monitor, però ha un contrasto di 800:1. Che considerato paragonato a un qualsiasi televisore normale decente è tipo un terzo, anche meno di un terzo di un televisore decente. Quindi sì, non
diciamo,
ci guarda.
Sì, intanto poi oltretutto vengono anche spesso pubblicizzati come se avessero l'HDR, lo supportassero. Intanto la maggior parte hanno come candele per metro quadrato, sono 350 candele che non sono sufficienti per fare un HDR serio. Quando hanno possono aggiungere un picco di luminosità più alto, l'IPS fondamentalmente comunque hanno un contrasto terribile, quindi per illuminarvi la parte di colore sullo schermo rendono il nero un grigio più chiaro. Quindi fondamentalmente l'HDR sui pannelli IPS dei monitor...
Ma in generale sui monitor.
Sui monitor in generale, sì.
Se volete un pannello HDR dovete prendere una televisione.
Esatto.
Cioè dovete prendere una cosa che è venduta come una televisione, perché poi c'è anche questa cosa qui che un monitor a livello tecnico non è che ci sia sta grande differenza, però una cosa è venduta come una TV e magicamente diventa un prodotto completamente diverso, venduto a un pubblico completamente diverso, a prezzi e specifiche tecniche, adesso ne parliamo un po', completamente diverse. Quindi sì, se volete giocare con l'HDR su un monitor, a meno che non spendi, c'è un monitor che è figo per l'HDR, sì, però quanto costa?
2000 euro.
Ecco.
Sono quelli FALD che hanno le zone retrominate dietro.
Un array local dimming.
Esattamente. Cioè in pratica hanno dei LED che si accendono solo dove c'è effettivamente bisogno di illuminare qualche cosa, mentre dall'altra parte è spento e quindi quel nero è più nero. Lo svantaggio di quelli è dato dal fatto che le zone tipicamente non sono abbastanza grosse, piccole, scusami, da essere paragonabili a pixel, sono dei blocchi di pixel, sono nel modello di ASUS, sono, se non sbaglio, 256. Quindi quando voi avete immaginatevi una schermata nera e voi muovete la vostra freccia, effettivamente nelle parti lontane dalla freccia il nero è scuro perché non c'è nessun tipo di illuminazione, ma intorno alla vostra freccia c'è questo alone di luce, esatto, e quando vi passate da una zona all'altra vedete l'alone che si allunga per il tempo necessario a far attraversare la freccia, insomma. Quindi insomma quelli sì sono un po' meglio, ma diciamo che sull'HDR c'è molto da lavorare per i monitor moderni.
Sì, no, per i monitor proprio detto papale, non comprate un monitor per giocare in HDR, è proprio sono soldi buttati. Se vi vendono un monitor che si vanta di essere anche quelli che sono HDR 600, perché non ci sono monitor che fanno HDR 1000? No.
Sì, ci sono.
Sì, ci sono, però anche quelli sono comunque inferiori a un buon televisore, a un discreto televisore che abbia un HDR fatto come si deve. Quindi evitate piuttosto... È una cosa così, a cui giocando su PC o giocando su console, su un monitor bisogna rinunciare. Poi ci sono i VA, i pannelli VA, che sono quelli che hanno il contrasto migliore, il livello di nero migliore, quindi per guardare un film sono i più indicati, soprattutto nelle scene più buie, la definizione migliore, c'è questa la gradazione, non è tutto uno smarmellamento di nero che non si capisce. Cioè, però... non sono di solito abbastanza veloci. Ultimamente stanno migliorando, però comunque io, per esempio, nella mia odissea dei monitor di quest'estate, avevo preso il nuovo G7 della Samsung Odyssey. E a parte perché l'ho mandato indietro per un problema tecnico, però notavo che quando scorrevo il testo bianco su sfondo nero, quando lo scorrevo su e giù, lo vedevo che si trascinava, che lasciava l'alone. Quindi figuratevi a giocare una cosa del genere. E quindi anche qui se volete dei bei neri, dei, un bel contrasto e anche dei bei colori, perché poi via hanno, però hanno dei come si chiama, angoli di visione che non sono ottimali via, se non ricordo male, rispetto agli IPS. Sì,
rispetto agli IPS sono un po' meno, ma sono meglio dei TN.
Ovviamente. Meglio dei TN, sì, beh, c'è sempre sto giochino di incastri. Cioè, no...
Eh sì, esatto.
Cioè l'IPS è meglio per certe cose, però il VIA è meglio, però il TN, cioè, quindi appunto se scegliete preparatevi a passare giornate e settimane, poi quando incominciate a decidere avete deciso, però poi ne sta per uscire un altro. E, un'altra cosa che va detta, al momento monitor con la presa HDMI 2.1 in commercio, se non sbaglio non ce n'è ancora nessuno,
no, non ce n'è ancora nessuno.
Quindi se ci volete attaccare una PlayStation 5 o un Xbox, ci funziona, non è che non vada, non è che l'attaccate, non lo riconosce, è schermo nero. Però non potrete giocare a 4K a 120 Hz, perché al momento non è le porte HDMI 2.0 non supportano quel flusso di dati, non c'è abbastanza
banda. A 60. Dato che supportano il FreeSync, la maggior parte dei monitor che sono in commercio, vi permetteranno di giocare con la vostra console a 60 variabili, quindi che da finis, 30 a 60, no? Esatto. Ma non potete salire sopra i 60 se vi prendete un monitor 4K.
E un'altra cosa dei monitor è che generalmente hanno dimensioni che le più grossi sono tipo 34 ultra wide,
sì, esatto.
32 se prendete le dimensioni, diciamo se prendete un 16 noni, quindi è una roba che va messa su una scrivania e bisogna starci seduti relativamente vicini. Poi ovvio che la situazione logistica di ogni casa è quella che è, quindi non è che vi stiamo a dire ah no, se non ci giocate a un metro, no, sono soldi, ci mancherebbe, eh? Ognuno faccia quello che fa compatibilmente con le proprie risorse economiche, quello che può mettersi in casa. Però le situazioni, cioè se decidete di prendere un monitor, generalmente per ora sopra i 32 pollici non trovate niente, o quantomeno quelli buoni, poi magari esistono, però. E invece, se decidete invece di prendere una TV, che volendo ci si può attaccare anche un PC, non è? Perché ormai i PC hanno le uscite HDMI, tutte le schede. Esatto. Le TV non hanno le entrate DisplayPort, immagino.
No.
Ok, quindi bisogna per forza usare l'HDMI. E sulle TV ci sono le prese HDMI 2.1 adesso?
Sì, sulle LG già dell'anno scorso.
Esatto, quindi viene da chiedersi, ma perché i monitor fanno più o meno la stessa cosa delle TV? Cioè, è il misteri della tecnica che ormai, non fatevi domande per cui perderete il sonno a cercare risposte come ho fatto io, evitatevele proprio. Gli OLED sono quella la tecnologia migliore, è praticamente quella che non ha i problemi dei contrasto slavato degli LCD del passato, è quello che più si avvicina al plasma del vecchi tempi. Io ce l'ho ancora il plasma e lo tengo finché dura, quindi c'è un bel colore, c'è un bel contrasto, ci sono dei bei neri, però gli OLED hanno il problema del burn-in, che se lasciate qualcosa su uno schermo per troppo a lungo c'è il rischio che l'immagine rimanga impressa. Quindi se con la TV normale, con i film, questo problema non si pone, con un videogioco che ha tipo un'interfaccia del tipo avete i punti vita in alto a sinistra, la mappa in alto a destra, queste cose fisse a schermo continuamente, è un problema. Ovviamente con i modelli più recenti hanno tutta una serie di tecniche tipo che muovono impercettibilmente ma continuamente l'immagine in modo che non si crei di ridurre il problema del burn-in. Però il problema c'è, e per dire, in passato con i plasma succedeva tipo se guardavi le partite, tipo le grafiche delle partite, tipo dei risultati, quelle cose lì. E anche comunque sì, anche con la TV è meglio, perché i televisori sono effettivamente in una situazione molto migliore dal punto di vista tecnologico. Scendi molto meno a compromessi e compri prodotti effettivamente migliori.
Sì, e spesso a prezzi che non sono tanto distanti dai monitor. Sì,
di top gamma, con un monitor di top gamma comunque hai fatto un compromesso, anche se spendi un botto di soldi, come abbiamo detto con quel con quello cos'è l'Asus, quello da 2000 euro, quello
sì.
Esatto.
G27.
Esatto, che comunque non è il monitor di fine di mondo, è un ottimo monitor, però non è il monitor che non, per cui non avrai più bisogno di un monitor nella tua vita. Mentre con la TV, se spendi, ti ci avvicini di più.
No, ma infatti, ma poi oltretutto, parlando di quel monitor, aveva la DisplayPort 1.4a come ingresso, il che vuol dire che tu potevi giocare, ed era un 4K, il che vuol dire che potevi giocare in 4K a 144 Hz, ma c'era una compressione dei colori, che si notava, io l'ho provato.
Come si chiama?
Sì, esatto. E quindi tu, che sarebbe lossless, ma non lo è, cioè perché la notavo io mentre giocavo, infatti nella stessa Asus diceva, oh, se non volete la compressione colore, riducete gli Hz a 90. Quindi è quella roba, e costava come... costa come un 65 pollici un OLED della serie CX,
sì.
che non ha fondamentalmente nessun difetto, se non appunto il Barney, che
ed essere un 65 pollici, cioè non è che puoi usare un 65 pollici per sulla scrivania, cioè sì, però
è il motivo per cui Nvidia 2 anni fa aveva presentato i BFG, che erano gli schermi di grandi dimensioni con il G-Sync, che avrebbero dovuto essere non plus ultra per il videogiocatore, 65 pollici a 120 Hz col DisplayPort in 4K, e costavano, presentati da prodotti da Asus e da Acer, costavano più di 2000 euro. E poi ovviamente, prima che arrivassero sul mercato, sono arrivati quelle di LG con i loro OLED, e hanno detto, ma i nostri sono migliori in tutto, non costano ste cifre, quindi non sono mai usciti questi grossi monitor di grosse dimensioni.
Totalmente, proprio così.
No, non sono mai usciti, esattamente. Anche quelli là, anche quelli erano... erano IPS, quelli erano IPS, sì, c'era. Perché c'è il problema, tu parlavi del fatto che ci può essere l'ad del gioco, ma immaginate che quello è il vostro monitor del vostro computer, quindi fondamentalmente la barra di Windows, quella sotto, di cui ci dimentichiamo mentre voi state lavorando, quella rimane per delle ore lì, e su un OLED
di questo PC il cestino
esatto, quella roba lì vi rimane, spegnete la TV e vi rimarrà visibile, insomma.
Quindi sì, in generale monitor a seconda allora, come dimensioni 4K secondo me, per mantenere una buona dimensione di quello che c'è a schermo, perché diciamocelo, se 32 pollici è una buona dimensione, perché mantiene una buona densità di pixel e ti fa vedere e sfrutta la dimensione, perché cioè se prendete un 24 pollici 4K
sì, ci vedete, cioè, tanto bene,
o siete molto seduti molto vicini o ci vedete molto bene, in questo caso va bene. Quindi diciamo la regola un po' così, a molto abbraccio, poi ognuno fa un po' quello che vuole, 1080p 24 pollici, 1440 27 pollici, 4K 32 pollici.
Esatto.
Poi potete fare il mix and match, come si dice, scegliete un po' in base alle vostre disponibilità economiche, quello che trovate, quello che non trovate, tutto il resto. Il problema della roba tecnologica, dei monitor in questo periodo, soprattutto a cavallo tra generazioni, è che c'è sempre, tra 2 mesi, tra virgolette, esce sempre qualcosa di meglio. E quindi io quest'estate, e qui Davide ne è testimone, perché lo angosciavo ogni volta, ma no, non so cosa prendere, a un certo punto io ho deciso, basta, prendo questo, perché non ne posso davvero più di passare tutti i giorni sul Reddit a guardare le recensioni, i commenti, cioè no, diventa poi, dipende anche da quanto siete ossessionati, quanto volete fare la scelta migliore, una cosa o l'altra. Se siete uno che va da Media World, vede uno e lo prende, se lo porta a casa va benissimo. Sì. Però io invece, che volevo prendere, scegliere, è diventata una roba che mi stava veramente riempiendo la testa di roba inutile che non era fondamentale. E a un certo punto mi sono preso sto LG e vai, non voglio più saperne niente. È come quando hai fatto giochi al Totoca, fai la schedina ma non la giochi, la butti perché non vuoi sapere più niente.
Che curioso paragone, comunque. Sì. Tu hai preso un bel 27 pollici PS, giusto? 144.
Sì, ho preso il 27, il 27, anche questo ovviamente ha un codice da merda, 27 GN 850 della LG, che è un IPS 27 pollici, 144 Hz.
Cos'è, uno di quelli nano cell, come
nano, nano cell, sì, nano cell. IPS, tutte queste cose qua. E tra l'altro poi c'è tutta anche questa cosa, poi adesso siamo quasi 2 ore, quindi chiuderemo. I monitor, i pannelli che montano il monitor, può essere lo stesso che condiviso tra tante, tra diverse marche di monitor. Quindi questo pannello che monta il mio monitor ce l'ha anche tipo i TAF della, come si, di che marca sono gli TAF?
Asus.
Gli Asus, alcuni Asus tipo, però però cambiano tipo i componenti interni, quindi gli Asus vanno a 165 Hz overclockati, però vanno peggio tipo sotto i 90 Hz, quindi se stai giocando a qualcosa che non va sotto i 90 Hz lo vedi peggio, cioè come ne esci da sta roba?
Devi farti il foglio Excel,
ti fai il foglio Excel e poi ci tiri la freccetta dove scegli, perché a un certo punto, cioè, questo va bene, però quello che sembra meglio va meglio per certe cose, perché poi alcuni hanno tipo poi le strobe light dietro che simulano l'effetto di strobi dei CRT vecchi, quindi è meglio, cioè ognuno ha una cosa che sembra interessante, però poi leggi i commenti, leggi le recensioni e non ne esci più veramente. È una tana del bianconiglio in cui se ti ci infili è interessante, perché poi ho scoperto un sacco di tante cose. Io tipo questa cosa del TN-IPS VA non ne sapevo nulla prima di incominciare a interessarmi al monitor che volevo comprare. Però poi diventa una quantità di informazioni che poi una volta che hai comprato il monitor non te ne fai più nulla.
Vabbè, non certo, è
che o lo consigli a qualcuno o ne discuti con qualcuno. Cioè, beh, sì. Non è un argomento da tavolo del caffè.
No. Ma sai che il twist enematic a me mi è sempre piaciuta, però in realtà...
cioè sì, boh, però... Comunque sì, se tu... Adesso tu il monitor... cos'hai? Tu adesso mi ricordo che cos'hai più.
Io un... Predator Z27, che era uno dei primi PS con modulo ancora G-Sync, non G-Sync compatibile, c'è ancora dentro il modulino hardware.
G-Sync, beh, la OEC, è il mio il G-Sync, al modulino dentro.
Ce l'ha, è proprio G-Sync, non è come G-Sync, G-Sync compatibile. G-Sync.
No, è proprio G-Sync.
Attenzione, attenzione. Sì, vabbè, allora abbiamo letteralmente, probabilmente un monitor assolutamente simile, 27, 1440, 144 Hz.
Però il tuo ETN o IPS questo?
IPS. Era uno dei primi IPS. Stavo pensando, no, ma perché io ero attratto dal G7 come sei stato attratto tu.
Esatto, poi però hai ripensato quando ti ho raccontato la mia esperienza.
Esatto. Beh, tu ti sei preso quello che aveva anche dei difetti, giusto?
Sì, poi il G7 non è G-Sync, ma è V-Sync compatible. Esatto. Però ha un problema che sfarfalla, non è compatible manco per il... Ecco,
esatto.
Cioè, quindi a volte sfarfalla, a volte no, però il mio aveva anche un problema tecnico che mi creava delle linee bianche di artefatto, ma non mentre giocavo, anche sul desktop. E ovviamente non era una roba normale, cioè non dovrebbe fare una cosa del genere, un monitor. Tra l'altro col V-Sync attivato sfarfallava con alcune applicazioni sul desktop, per dirti, alcune. Alcune sfarfallava, alcune, cioè no, cioè... Era, tra l'altro io avevo fatto la cazzata di prendere anche il 32 pollici, avevo pagato 800 euro e 800 euro per una roba con così tanti, non so se fossero difetti o no, però con così tante cose che ti fanno
no, infatti non ha senso
dubitare dell'acquisto che hai fatto, no. Quindi l'ho rimandato indietro, mi sono fatto rimborsare, ho preso l'LG che è 500 euro ho pagato, che è tanto per un monitor, non è poco, però è anche un monitor che spero e penso che mi terrò per diversi anni.
Sì, finché non escono quelli con una tecnologia comparabile agli OLED.
Infatti, sì, perché poi per ora la tecnologia del monitor sta facendo un po' quello che fa Intel, che ha fatto Intel in 10 anni passati. Esatto. Fanno quegli incrementini piccoli, che è abbastanza per vendertelo, ma non, che non è abbastanza da invalidare tutto quello che hanno, ti hanno venduto finora. Esatto. E non esiste ancora il salto generazionale nei monitor. Cioè, poi intendiamoci, se spendete bene, cercate bene, prendete. Poi anche, c'è anche questa cosa, se non siete dei fissati, vi mettete lì, lo accendete, va benissimo, ci sono dei bellissimi monitor, senza starsi a far passare le nottate su Reddit a leggere le recensioni come facevo io. Però se incominciate a leggere, rischiate di non uscirne più. Però è divertente a volte. Può essere divertente.
Va bene, siamo a... quanto siamo?
Abbiamo fatto 2 ore, doveva essere una roba veloce, ma poi l'argomento... C'era tanta roba di cui parlare, sì. Quindi non è che abbiamo perso tempo, però... Va bene, direi che possiamo salutare, vi metteremo qualche link magari nella descrizione se c'è qualcosa che di cui vale la pena linkare, e se comprate qualcosa ditecelo, fatelo sapere, ne parleremo tanto.
Ok.
Salutiamo.
Ciao.
Ciao.